Buongiorno amici, felice di essere qui di nuovo stamattina per nel servizio del Signore. E sono un po' stanco, come dicevo, pensavo di avere anche l'influenza, ma avevo solo lavorato troppo. Ho avuto 5 settimane di fila e sembrava come in un certo modo aveva ridotto la mia resistenza. Sebbene non mi abbia impedito di ingrassare, continuo proprio ad ingrassare del continuo io. Ma la maggior parte della mia ultima riunione è stata più o meno solo predicazione, vedete, e va così. Ebbene, abbiamo avuto molti servizi di guarigione, ma la maggior parte è stata nel servizio di predicazione. Siamo davvero grati per questo privilegio di essere qui oggi, per servire il Signore, di essere nel tabernacolo, di essere di nuovo qui con il fratello Neville. Abbiamo avuto un'introduzione così meravigliosa e vi fa sentire meglio se vi sentivate male. Quello vi farebbe sentire bene, non è così? Solo sapere che piacete alle persone. Ora, non vi piace proprio piacere a qualcuno? A me sì. Una sera stavo uscendo dal tabernacolo qui. Ora, spero che non siano ancora su queste registrazioni. Ma stavo uscendo qui dal tabernacolo, alcuni anni fa, e una signora mi è venuta incontro là dietro. Disse, fratello Bill, disse, quello è stato di certo un buon messaggio stasera. Dissi, grazie sorella, mi fece sentire bene, sapete. Arrivai alla porta e un tizio era là, in piedi, disse, sai, io non lo sopporterei. E dissi, cosa? Disse, non voglio che nessuno si vanti di me o dica qualcosa. Dissi, solo io sì, vedi. Dissi, c'è solo una differenza, frate me. Io sto dicendo la verità, vedi? È così. Rende davvero chiunque. Se voi cercate, qualcuno vi parla, voi lo apprezzate, gli sforzi che fate, vi fa sentire molto meglio su ciò. Non è così? Ora, oggi io vorrei fare questo annuncio, se il fratello Neville e la congregazione, se piacerà al buon Signore, che ci ho provato per circa 7-8 anni e ho avuto successo 2 volte. Vorrei avere un normale servizio di guarigione la prossima domenica mattina, se possiamo. Solo un normale servizio di guarigione. E ci ho provato molte volte. E ha avuto successo qui, una sera che l'abbiamo avuto. E il Signore è stato così buono verso di noi. Egli ha lasciato i giornali l'hanno riportato. E c'era una ragazzina qui nella sedia a rotelle. Era stata qui a lungo. L'unica sedia a rotelle che avevamo nell'edificio, credo, e lei era stata, qualcosa non andava con lei e aveva trascurato qualcosa, una chiamata dal Signore, e le aveva detto 17 anni o qualcosa che era stata in questa sedia a rotelle. E proprio qui, quando portarono quassù la sua sedia a rotelle e la fecero sedere, lei si alzò subito e uscì dall'edificio, una donna normale, sana. C'era un uomo sdraiato qui sul palco, come disse il giornale, è solo un'ombra di un uomo. E il Signore lo guarì, lui non aveva camminato non so per quanto tempo, si alzò e se ne andò. Poi una sera giù alla scuola superiore abbiamo tenuto laggiù e lo Spirito Santo scese e abbiamo tenuto un normale servizio di guarigione. E così loro, credo alcuni di loro siano qui, credo sorella Rox, oppure credo che quella fosse la sera della sua guarigione, se non mi sbaglio è stata là. E molte cose sono avvenute durante quel tempo da quei servizi di guarigione. Ora abbiamo provato ad averlo 2 o 3 diverse volte, non è molto spesso, essendo questa casa mia. Chiunque sa cosa dice la scrittura in merito all'essere a casa propria e fra la propria gente e così via, è un po' strano. Non opera proprio come ciò dovrebbe operare, vedete? E sto facendo qualcosa di sbagliato, fratello Biller? Vado bene? Ok. Bene. Ora, quando in questi servizi, ora se il Signore, quanti vorrebbero vedere un vero servizio di guarigione qui al tabernacolo? Mai, quello, pregherete perciò? Ora, avevo Leo e Jean, erano qui da qualche parte, avrei dato loro dei biglietti stamattina e poi ho pensato, ebbene, sarei potuto scendere e distribuire i biglietti di preghiera e far allineare una fila. E poi sono diventato terribilmente stanco. Ebbene, ho pensato che avrei proprio fatto meglio a scendere e parlare un poco oggi e poi iniziare. La mattina di domenica prossima, che ne è di... C'è un servizio all'alba? Un servizio all'alba che inizierà dalle 5 alle 6, credo, o qualcosa di simile. Non lo è? Dalle 5... A che ora sorge il sole? Alle 6. Bene, dovrebbe essere dalle 5 fino alle 6 allora. Quella sarà un'ora di adorazione, vedete? Ora, quello non vi farà male alzarvi così presto, mai. Ora, i cattolici si alzano ogni mattina, domenica mattina così, e vanno in chiesa, e i protestanti dovrebbero essere disposti a farlo una volta l'anno. Non pensate? E l'alba. Ora non è, parlerò solo per pochi momenti, allora siamo, è un servizio di adorazione. Poi affrettatevi proprio a casa e fate colazione. Io non lo farò. Allora forse resterò in chiesa. Poi, se il Signore vorrà, ora il fratello Neville lo annuncerà sul suo programma sabato prossimo, se continua in quel modo. Sarà sul programma la mattina di sabato prossimo, tra le 9 e le 9.30, penso sia giusto. Non è così, fratello? Su WLRP da New Albany. Poi potremmo mettere anche un trafiletto nel giornale, il giornale di Jeffersonville, New Albany, poiché molte delle nostre persone vengono da queste sezioni. Sarà la settimana prossima, il giornale di venerdì o sabato, e poi vorremmo scendere. E poi dopo quello, allora farò scendere i ragazzi e distribuire i biglietti di preghiera per voi alle 9, proprio alle 9, e quello farà sì che sia tutto tranquillo per le 9.30. E poi uscirò dalla stanza e inizieremo e avremo il mattino di domenica la loro alba di Pasqua, un normale servizio, e poi inizierò una fila di preghiera. E poi sarà deciso questa settimana o meno. Hanno delle persone qui che sono candidate al battesimo in acqua e Pasqua, penso, è uno dei momenti più meravigliosi per il battesimo. E lo avremo o a Pasqua, proprio immediatamente dopo il servizio di guarigione, o quella sera, un servizio battesimale. E significherà un giorno intero, domenica prossima. Così siate in preghiera. E siamo molto grati al Signore. Solo un breve resoconto ora delle riunioni. Ho sentito il fratello dire che tutti voi stavate pregando. Di certo dipendo da quello. Mai, quando vedo i tempi che vanno davvero contrari, allora io penso proprio, ebbene, da qualche parte c'è qualcuno che prega. Vedete? E quello mi ha incoraggiato poi a salire e andare avanti. E ho avuto il miglior servizio di guarigione che ho avuto nel continente del Nord America. È stato in questo ultimo servizio. Il fratello Jean e Leo erano là fuori al tempo. I ragazzi seduti qui. Ero nella riserva indiana Apache, mi hanno dato un giorno per riposare e l'ho preso. Sono salito nella riserva indiana, ho avuto la più grande riunione che ho mai avuto, o la migliore. È solo uno dei piccoli sentimenti che mi ha colpito così grandemente. È passato attraverso la fila di preghiera, mentre i ragazzi erano là fuori e avevano preso la mia fotocamera e la loro fotocamera, stavano scattando tutte le fotografie possibili. E immagino ci furono circa 35 o più visioni là fuori e si parlava alle persone, solo che non potevano proprio, loro non rispondono come noi perché non possono parlare e non possono, e l'interpretazione, non hanno alcuna lingua scritta. Ed è piuttosto difficile, non hanno nessuna frase negli Apache e iniziano proprio ogni cosa e quindi è un gruppo di parole ed è piuttosto difficile farli comprendere. Alcuni di loro non possono comprendere l'inglese. La prima visione che ricordo fu una signora con suo figlio e il bambino era cieco. Ed esso le disse qual era il problema, glaucoma, che è molto comune fra gli indiani, molto di ciò piuttosto fra gli indiani. E quando la signora entrò nella fila, il suo piccolo bambino fu guarito. Poi arrivarono, la prima cosa che venne, penso, furono circa 4 o 5 muti, gente sorda, muta. Il Signore guarì ognuno di loro. E poi sono proprio semplici, proprio tanto semplici. Non cercano di scoprire niente, loro soltanto ti credono. E allora bisogna istruirli correttamente sul Signore, vedete, non su loro stessi, perché quello non funzionerà, ma deve essere sul Signore. E quando lo vedono davvero, è proprio come un gruppo di bambini. Dite loro solo di andare a fare qualcosa, loro lo fanno. E lungo la strada c'era una bellissima piccola principessa indiana, alta circa così, e i piccoli occhi neri proprio belle e luminosa, ma proprio cieca quanto la mezzanotte. E il fratello Marshall, il missionario indiano lassù, mi parlò, disse, quando scese lungo la fila portandola nella fila, disse, fratello Branham, lei è cieca. Dissi, quei bei occhioni grandissimi, belli occhi scuri? Disse, sì, lei è proprio tanto cieca che più non può essere, fratello Branham. E ho mosso le mie mani sopra i suoi occhi così, e lei, i suoi occhi proprio fissi, lei non poteva vedere. Ebbene, io ho pregato per la piccola creatura e ho iniziato, ho guardato, spostato di nuovo la mia mano e i suoi occhi proprio ancora fissi. Pensai, oh, ma quegli povera, piccola, alta proprio circa così, cieca, e non sapevo che anche suo papà là vicino a lei era cieco. Quindi avvenne qualcosa che immagino di non averlo mai visto prima. Non era, fratello Neville, una visione come si vedrebbe, ma sembrava che io potessi vedere me stesso prendere questa piccola cosa davanti al trono di Dio, lassù davanti a Dio, e dire a Dio, Padre, questa povera ragazzina, lei è cieca e applicare il sangue del Signore Gesù alla bambina. Poi quando si sedette e, fratello, ho alzato il mio dito, così, dissi, fratello Marshall, qualcosa è successo allora. Dissi, sembrava di vedere me stesso salire attraverso i cieli con quella bambina per mano. E mi stavo muovendo, così, stavo parlando. Ho guardato e quei grandi occhioni seguivano la mia mano passando così. Lei era là con una vista perfetta, normale. E la fecero passare attraverso la fila, immagino, i dottori o qualcuno di loro da laggiù. C'era un gruppo di uomini vestiti bene che erano là fuori. Le ho viste affaccendarsi con lei, sapete, cercando di farle vedere i suoi figli. E fecero cenno di seguirla e lei era, dissi, prosegui proprio ed esaminala. Lei sta bene. E lei era là, normale, sana. Il prossimo era suo papà e lui era cieco. E Dio gli restituì la vista, di nuovo, normale, stando proprio là sul posto. Proprio meraviglioso, come il nostro Signore Gesù farà. Ora, quelle cose non si trovano nell'uomo, è vero? Si trovano in Dio. Non so se fratello Cox, il fratello Joseph, ha già inviato l'araldo della fede? Non l'abbiamo, quelli? Ebbene, Signore, lo riceverete molto presto. Questo caso qui, davanti a ciò, c'è una signora che era stata rifiutata dai Maio e come il Signore le disse dove si trovava e com'era stata, come ciò che era avvenuto. E i Maya dissero che lei non poteva vivere e le dissero, vedete la sua lettiga posta là, quella. Lei si alzò proprio e andò a casa e proprio tanto normale e sana quanto poteva essere. E nella pagina successiva c'è un piccolo articolo molto sorprendente. Nata cieca. Potrei proprio leggere. Andrebbe bene proprio leggere questo piccolo paragrafo qui. Non servirà che solo un momento. Mio figlio nacque cieco. Lui ed io entrambi eravamo tossici al 100% e per quanto il nostro dottore sa, non c'è mai stato un altro caso dove sia la madre che il figlio siano vissuti, ma Johnny era cieco. Lui aveva ciò che chiamano occhi asciutti. Non aveva mai pianto una lacrima fino al momento in cui il reverendo Branham pregò per lui. E mentre il fratello Branham lo tenne e pregò, le lacrime scesero lungo le braccia del fratello Branham. E proprio da quel momento lui può vedere. Quando lui, allora abbiamo preso il suo piccolo, girato la sua testolina e quando vide le persone non sapeva cos'era tutto ciò, non aveva mai visto in vita sua. Lo portai dalla chiesa a sua madre e lo posi sul letto e lui prese, guardò in tutta la stanza e iniziò a giocare con il suo sonaglio. Avevo un appuntamento per portarlo dai Mayo a Rochester, Minnesota, la settimana seguente. Tenni quell'appuntamento e lo portai. Non poterono trovare niente che non andasse ai suoi occhi. Mi dissero che aveva un paio di occhi belli e perfetti. Portai Johnny all'ufficio del dottore per mostrargli cos'era successo, perché il dottore stava cercando un posto in cui porlo in una scuola per ciechi per tutta la vita. Come il Signore Gesù rese quel bambino, sapete una cosa, la madre e il padre, entrambi tossici di solito, oppure la madre e il bambino, uno di loro muore, o a volte entrambi. Ma il piccolo Johnny nacque e i suoi occhi erano asciutti, proprio induriti e asciutti. E mentre tenevo il piccolo nelle mie braccia, sentii qualcosa di caldo e le lacrime scorrevano sul suo piccolo volto e scorrevano giù sul mio braccio, così. E lui mi stava guardando, i suoi piccoli occhi luminosi, ed ha avuto la sua vista perfetta da allora. I fratelli Mayo dissero che i suoi occhi erano normali. Non è egli meraviglioso? Ora lo amiamo proprio. Ora pregate questa settimana che Dio ci aiuti. E la prossima domenica mattina, se piace al Signore, dalle 5 alle 6 ci sarà un servizio di veglia. Venite, e quindi resteremo solo quell'ora, e appena il sole sorge, daremo lode a Dio per ciò che ha fatto quasi 2000 anni fa. Ha risorto Gesù Cristo al sorgere del sole. E stiamo aspettando che sorga un altro figlio, la venuta del Signore Gesù la seconda volta in gloria. E poi dopo, allora alle 9 faremo, i ragazzi saranno qui per distribuire biglietti di preghiera e alle 9:30 inizierà la scuola domenicale. Ora, se avete dei cari, fateli entrare per prendere i biglietti perché... E poi voglio scendere, voglio prendere sabato, venerdì, sabato e domenica, se piace al Signore, e solo digiunare, pregare. E chiedergli di darmi almeno ancora un altro servizio di guarigione al tabernacolo domenica prossima, se piace al Signore. E quindi vedremo se egli non lo farà. Ebbene, certamente per quello non posso farci niente, ma pregheremo e proveremo per vedere se egli lo farà e ci darà il servizio di guarigione. E poi il servizio battesimale. E tutti voi che siete candidati al battesimo ora e non siete mai stati battezzati, ebbene, saremo felici che veniate. Credete al Signore Gesù e confessate i vostri peccati e sarete battezzati domenica prossima. E il fratello Neville annuncerà tutto il programma sulla sua trasmissione il prossimo sabato mattina. Quanti hanno sentito la trasmissione? Non pensate sia bella? Vi dico, quel cantare è davvero bello. Ho sentito il fratello Temple, credo su ciò l'altro giorno, e apprezzo quel cantico che ci ha dedicato. Eravamo tutti in ascolto. Stamattina non pensavamo saremmo riusciti a venire. Oh, nostro figlio aveva la febbre alta ieri sera. Mai. È stata sveglia tutta la notte, gridando e continuando. La piccola Sara. E volevo venire così tanto. E sono andato a letto stamattina. Prima ho indossato solo la mia vestaglia e mi sono avvicinato al letto. E la povera piccola creatura sdraiata là bruciava proprio di febbre. Ho imposto le mani sulla piccola e ho detto: caro Dio, voglio andare in chiesa, voglio portarla con me. Quindi febbre, non puoi più tenerla, esci da lei. Lei è seduta là, da dietro, tanto normale, calma quanto può esserlo, vedete. Egli è meraviglioso. Non è così? Ho un buon amico qui stamattina e so che lui è un po' timido, esitante, è uno dei miei fratelli. E lui è diventato mio collega lavoratore e mio amico sulla grande autostrada dell'Alaska, in Alaska. Stavo tenendo riunioni dove dovrò andare di nuovo, ora fra pochi giorni, a Grand Prairie, ed ero a Davison Creek, Columbia Britannica, e poi giù a Grand Prairie. E un piccoletto entrò una volta là alla riunione, e Dio fece presa su di lui e dovette tornare, e ricevette il battesimo dello Spirito Santo. E se sarà così gentile solo almeno da alzarsi, fratello Fandler, solo per farlo sapere alle persone. Lui viene dalla Svizzera ed è il Signore ti benedica, fratello Fandler, felice che lui sia con noi oggi. Lui è uno di quelli che hanno questo famoso farmaco che sarà sul mercato molto presto, che spazzerà il mondo, una cura per l'artrite. Il Signore gliel'ha dato. E ora è dal governo e così via, è la cura per l'artrite, data solo dal Signore Dio. Amen. Dicendogli cosa fare. Non c'è niente sul mercato che tocchi l'artrite fino a questo momento, ma ora il Signore l'ha dato al fratello Fandler e siamo felici di ciò. Con noi negli uomini d'affari cristiani alcuni giorni fa a Los Angeles, dove inoltre anche loro Dio sta operando proprio meravigliosamente fra i cristiani. Un piccolo fratello che tutti noi conosciamo molto bene, è parte di noi qui, fratello Shakarian, proprio un fratello meraviglioso. E il Signore ha inventato qualcosa attraverso di lui, dimostra proprio come Dio lo sta emanando. Una piccola cosa che lui pone proprio sul suo stomaco così, e lo tiene fuori così, e può trovare petrolio giù nel... E ha trovato un pozzo petrolifero in Colorado, un'impresa da 25 milioni di dollari, immagino. Solo un pozzo petrolifero dedica ogni parte per mandare missionari nei campi esteri. Amen. Ecco cosa sta facendo con il suo, il fratello Fandler. Saranno milioni di dollari in un anno. E oltre a quello ci sono proprio... Oh, questo fratello ha inventato questa cosa qui per prendere sangue, dove potevano tenerlo solo per un po' di tempo. Ora, questi sono uomini dello Spirito Santo. Lo sapete? Nella nostra Casa Bianca il 40% dei nostri uomini in carica sono pentecostali. Amen. O di sfondo pentecostale. Oh, ma... Nazioni si spezzano, Israele si risveglia e loro possono. Questi fratelli hanno trovato una formula che disidrata il sangue e lo conserva a tempo indeterminato e hanno un impianto da milioni di dollari proprio appena costruito. Oh, come il Signore sta benedicendo ovunque. Vedete cosa avverrà? Lui sta velocemente inviando questi messaggeri dello Spirito Santo in tutte le parti del mondo ora, perché il tempo è vicino. Ci siamo. non per distribuire i trattati, la qualcosa trattati vanno molto bene, ma per portare il messaggio di liberazione divina a quei prigionieri che sono seduti nell'oscurità. Lo amiamo. Bene. Ora leggeremo la scrittura proprio velocemente e ricordate ora domenica prossima, se piace al Signore, ricordate stasera è la sera della comunione, credo abbia detto, e mercoledì sera la riunione di preghiera a metà settimana, ognuno è invitato a tutti questi servizi. La prossima domenica mattina 5 alle 6 all'alba e alle 9 inizieremo i nostri servizi per... o le 9.30 piuttosto per il servizio di domenica mattina e poi il servizio di guarigione e il servizio battesimale. Ora voltiamo nel benedetto vecchio libro. Prima di fare questo cantiamo proprio. Dov'è la sorella Gertie? Lei era quassù alcuni momenti fa. Vorresti tornare solo un momento? E cercherò di non trattenervi oltre circa mezz'ora, se posso, sulla lezione stamattina. Cantiamo solo un coro di questo meraviglioso vecchio cantico. La mia fede guarda a te. Quanti lo conoscono? È nell'innario. O lo conoscete? Oh my, non sarà meraviglioso quando sarà tutto finito e saremo seduti là a raccontare la storia? Ora tutti a colui che è degno, l'unico mediatore, l'unico potente, il Signore Gesù Cristo, innalziamo le nostre voci e cantiamo a Lui. La mia fede guarda a te, tu agnello del Calvario, Salvatore divino, ascoltami ora mentre prego, togli via tutta la mia colpa e lascia che da oggi io sia interamente tuo, tutti dal proprio cuore ora. Bene. La mia fede guarda te, tu agnello del Calvario, Salvatore divino, ascoltami ora mentre prego. Togli via tutta la mia colpa, lascia che da oggi io sia interamente tuo. Mi chiedo con i capichini ora se possiamo solo alzare la mano e cantare. Mentre percorro il buio labirinto della vita e intorno a me si diffonde il dolore, sii tu la mia guida, ordina alle tenebre di mutarsi in di, cancella i timori del dolore, fa che non mi allontani mai dal tuo figlio. Padre Celeste, quello viene dal nostro essere più interiore oggi. I nostri cuori sono pervasi di gioia quando pensiamo che un giorno questo vecchio tabernacolo terreno in cui ora stiamo dimorando, come la gabbia che tiene un uccello, questa zolla di argilla, le nostre anime spiccheranno il volo come l'uccello dalla gabbia un giorno verso le braccia del suo innamorato. Quando vediamo la tua venuta, questa veste di carne lasceremo e risorgeremo. La nostra fede guarda a te oggi, ora, perdonaci per tutto ciò che abbiamo fatto, tutti i peccati e trasgressioni. Preghiamo che tu ti stabilisca sopra di noi ora, entra nei nostri cuori, benedicici e prendi la parola di Dio e dalla ad ogni cuore proprio come ne abbiamo bisogno oggi. e ti daremo lode, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Voltiamo velocemente ora ad Ebrei, il nono capitolo, iniziando con l'undicesimo versetto. E stamattina parleremo, a Dio piacendo, su comunione tramite redenzione. Ora, in Ebrei 9, ognuno che ha la propria Bibbia e vuole studiare con noi solo per poco. Mi piace la parola, sapete, fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. Ma Cristo, la luce e il sommo sacerdote dei futuri beni, essendo venuto per mezzo del tabernacolo che è maggiore e più perfetto, non fatto con mano, cioè non di questa creazione, e non per sangue di becchi e di vitelli, ma per lo suo proprio sangue è entrato una volta nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. E in Giobbe il 19 capitolo e il 23, 24 e 25 versetto leggiamo questo parlando di redenzione. Paolo qui in Ebrei dicendoci chi era il nostro Redentore, com'è che tramite il fare un'unica offerta gli rese perfetti per sempre quelli che entrano tramite lui. Ora, nel 23 versetto, Giobbe parlando disse: «Oh, fosser pur ora scritti i miei ragionamenti, oh, fosser pure stampati in un libro». Oh, fossero in sempiterno intagliati con uno scarpello di ferro e posto con del piombo sopra un sasso. Ora, quante a me, il mio Redentore vive, e negli ultimi giorni egli starà sopra la polvere. E quantunque dopo la mia pelle questo corpo sia distrutto, pur vedrò con la carne mia Iddio, il quale io vedrò, miei occhi lo vedranno, e non un altro, le mie reni si consumano in me. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola, parlando di redenzione e comunione. E ci sono molte volte, mentre guardiamo e vediamo che noi, gli esseri mortali di questa terra, come diventiamo sballottati in giro e naufragati in tutto il mondo. Non credo ci sia qualcuno che abbia uno spirito cristiano che possa guardare il mondo oggi che e non gema nel proprio spirito. Mi sono spesso chiesto come quella gente oggi prende questa vita così alla leggera. Non è niente di leggero. Questa è proprio la ragione per cui siamo posti qui sulla terra. È per adorare e venire a Dio e per entrare nella sua comunione. E vedere uomini vagare in giro, come se non avessero alcun Dio, che non ci fosse alcun Dio. L'uomo ha spinto se stesso fuori in quel tipo di condizione. E io credo che il giorno in cui viviamo ora, la cosa più essenziale a cui possa pensare, su cui ogni ministro parli, è portare indietro le persone ai principi generali del Vangelo, tornare al punto. Perché se non siete edificati sul giusto fondamento, è proprio senza valore. A cosa serve costruire su un fondamento che è già stato condannato? A cosa serve, come dico, cercare di cercare di ricoprire e dipingere un vecchio edificio che il governo ha condannato? Ed ecco cosa cercano di fare molte persone oggi, riformando, cercando di riformare. Inizieremo una chiesa e volteremo una pagina e cercheremo di agire un po' diversamente da come eravamo soliti fare. Non arriverete mai da nessuna parte così. È proprio folle persino provarci, vedete? State solo sprecando tempo. Dite, ebbene ora, credo che se solo smettessi di mentire e rubare tutte quelle cose, per quanto siano buone, siete ancora ad un milione di miglia fuori strada. Dovete iniziare di nuovo dal fondamento, dovete edificare un nuovo edificio, non rattoppare quello vecchio, ne costruite uno nuovo, dovete tornare, iniziare giustamente. Quello è il motivo per cui vedete così tanti errori difettosi, così tante persone indifferenti, persone che professano il cristianesimo. Sapete ora, questo è in un certo modo un po' duro, ma voi siete l'unica Bibbia che molte persone mai leggeranno. Voi, cristiani, la vostra vita è l'unica Bibbia che uomini, molti uomini e donne leggeranno mai, proprio come agite e fate. Quindi i cristiani sono supposti essere un esempio vivente di ciò che Cristo è. E se Cristo è nel cuore umano, allora egli certamente vivrà la sua stessa vita. Perché Cristo è in voi. E se lo Spirito di Cristo è in voi, allora voi diventate una nuova creatura. Ora, mi piace pensare che cristiani ovunque, se ogni persona che invoca il Signore Gesù vivesse proprio esattamente la vita cristiana, ebbene, questo sarebbe un mondo convertito nelle prossime 24 ore. Lo sarebbe, di certo. La Bibbia disse che voi siete il sale della terra. E il sale può conservare solo quando viene in contatto con la terra che contamina. La terra si sta contaminando, marcendo. Lo sapete. E il sale deve venire in contatto con la terra, oppure se non lo fa sarà finito. Ora, alcune settimane fa a Chicago sono stato così entusiasmato quando ho visto, sapete, dove la parola di Dio è stata dimostrata essere la verità. Uomini e donne devono tornare alla parola. Ho passato praticamente tutto il mio tempo in California, dopo aver visto sorgere così tanti culti, così tante diverse cose, così tanta roba che non era da Dio. E oggi non sono qui per criticare qualcuno, sono qui solo per cercare e predicare il Vangelo. Ma quando vedete sorgere così tante cose sotto lusinghe e ministeri costruiti su delle personalità, allora sederete su sabbie che sprofondano. Un ministerio deve essere edificato totalmente e interamente sul Signore Gesù Cristo, la Bibbia, non importa quale nuova cosa sorga. Qui alcuni giorni fa, il fratello Moore, uno dei miei associati, a suo figlio è stata data una laurea di dottorato in scienze. E quando questo grande scienziato è venuto da Washington per dargli questa laurea, dopo averlo abbracciato, disse: figliuolo, a Washington DC sull'ultima scienza ci sono 124 fatti scientifici dimostrati in merito alla scienza moderna. Disse: se dovessi portarti lassù ti servirebbero 2 anni per leggere tutti quei libri continuamente ogni giorno. E disse: quando finirai quei 24 libri o i 124 libri, disse, la prossima cosa che faresti sarebbe dimenticare ogni parte di ciò, perché hanno già trovato qualcosa di nuovo che sorpasserà quello. Quando disse quello pensai: ma lode a Dio, conosco un libro che è stato qui per migliaia di anni. Non sarà mai cambiato, né niente sarà mai aggiunto adesso. è il libro di tutti i libri e tutti gli altri libri corrono attorno in cerchi non sapendo dove sono e se vogliono fatti devono tornare a questa Bibbia per prenderli. Questo è il libro di Dio, l'unico libro. Ora, come lodiamo il Signore per questo grande, meraviglioso libro. E in quello è contenuta la volontà di Dio, la promessa di Dio. Ed esso è il libro di tutti i libri. Tutti gli altri libri falliranno, tutti gli altri libri svaniranno, la loro conoscenza è finita, ma questo libro contiene le eterne verità di Dio. Quindi ciò che dice la Bibbia potete dire Amen a ciò. Tempo fa io, quando andavo a scuola da ragazzino, mi dicevano che il sole, splendendo sulle stelle, le faceva brillare. Ora l'hanno cambiato, non possono farlo. L'altro giorno ero in un planetario al Monte Palomar a Los Angeles, sulla collina, il più grande planetario al mondo. Ero su con la guida, passando attraverso. Ha detto, erano soliti pensarlo alcuni anni fa, ma hanno scoperto, ogni stella fa la sua luce. È passato, il sole non potrebbe viaggiare così lontano fra loro. Erano soliti dirmi che il mondo girava attorno al sole e il sole restava perfettamente fermo. Poi gente della mia età, vi è stato insegnato quello, l'hanno cambiato ora, il sole scorre. Vedete? Non lo sanno proprio. Eccolo! E qui c'è l'unico libro che lo sa. Ora, le cose su cui si sono inerpicati per 6.000 anni, Giosuè comandò al sole di fermarsi, come disse la Bibbia, e avvenne così. Vedete? Tornerà tutto qui. Ogni cosa torna alla Bibbia. Non molto tempo fa la scienza ha deriso un uomo quando... nella Bibbia, e la Bibbia disse, tutto il vostro corpo è pieno di luce. La scienza disse, il vostro corpo pieno di luce. Chi ha mai sentito tale cosa? Non può essere nessuna luce nel vostro corpo. Ma hanno scoperto che è errato. Hanno inventato i raggi X e i raggi X misurano la vostra luce. Non serve un'altra luce. La vostra luce forma il raggio X. Il raggio X non ha una sua luce, è la vostra luce che scatta l'immagine, le luci che sono nel vostro corpo. Quindi Dio era giusto dopo tutto. Sapete, là hanno detto, Dio ha fatto un errore quando ha detto un uomo pensa con il suo cuore. Non c'è tale cosa e non ci sono facoltà mentali nel cuore di un uomo con cui possa pensare. Egli pensa con la sua mente. Ma non più di 2 mesi fa hanno scoperto che Dio aveva ragione. Hanno iniziato a ricercare nel cuore umano e hanno trovato un piccolissimo compartimento là dentro che non ha neanche una cellula sanguigna attorno né niente. Non c'è nel cuore animale o il cuore dell'uccello né nessun altro cuore tranne il cuore umano. Un piccolissimo posto ed è chiamato l'abitazione dell'anima. Quindi Dio dice il giusto, è nel cuore che l'uomo pensa. Ora, un uomo può avere una fede intellettuale ed ecco dove arriva la maggior parte delle persone oggi che si definiscono cristiani. Il motivo per cui vedete un tale comportamento, come vedete sotto il nome di cristianesimo, è solo fede intellettuale. Cosa intendi con fede intellettuale, fratello? È questo... L'uomo crede alla salvezza. Ora, fede viene dall'udire, udire la parola. Ora, potrei predicare la parola, potreste accettarla, dire, quella va bene, sì, la credo. Ebbene, ora, se questo è quanto lontano può andare, allora non andrete molto lontano con Dio. fede intellettuale. Ecco perché le persone non vengono guarite e perché hanno solo una visione intellettuale di ciò che la loro mente concepisce. Ma la mente ragionerà, la mente dirà: non può essere, non sono migliorato. Il mio senso della vita dice che il mio braccio non è più dritto di quanto era ieri. Il mio senso del tatto dice: non mi sento diverso da come mi sentivo ieri. Ragionamento, teologia mentale ragionerà, dirà: ebbene, ora aspetta un minuto, credo quella sia follia. Vedete, state ragionando, quella fede intellettuale lo farà. Ma quando una volta quella fede scende in quel compartimento qua giù, non metterà mai in questione questo quassù. Ha fatto, è assolutamente un fatto e sarà d'accordo con ogni divina parola di Dio. Ecco perché le persone non arrivano dove dovrebbero essere. Diventa una concezione mentale di Dio. Ma quando quella concezione mentale gli credete tramite una fede intellettuale, ma quello non lo farà. Deve essere un'esperienza di nuova nascita, dove la vostra fede viene portata giù in questo compartimento qui. E non importa cosa sembri, la fede dice che è così comunque. Vedete? Ora, l'uomo una volta fu formato, persino nella nostra condizione contaminata in cui siamo oggi, l'uomo fu formato per servire Dio. Quello è tutto il suo compito sulla terra. Ascoltate il famoso Salomone, l'uomo più saggio e tutti gli altri, parlando in Ecclesiaste disse: sentiamo la conclusione dell'intera faccenda. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto il dovere dell'uomo. Quello è tutto il dovere dell'uomo. Ci chiediamo perché continuiamo a correre qui, uomini e donne. Perché indossiamo vestiti e dobbiamo sforzarci e gli animali non lo fanno. Dio ciba i suoi piccoli uccellini e si prende cura di ogni altra cosa. Ma noi dobbiamo spostarci da soli. È perché il peccato ci ha separati dal nostro fattore. Ecco cosa l'ha fatto. Ora, l'uomo, mentre avanza, non vedete l'animale che cerca di migliorarsi? Non può migliorarsi. Se riceve un trattamento migliore, deve venire da qualche altra fonte. Non si costruisce una casa migliore, non si sforza di friggere la sua carne quando una volta la mangiava cruda, vedete? Deve essere fatto perché lui, non c'è niente in lui che gli dia un'anima. Un animale non ha un'anima, ma un uomo ha un'anima. E quindi quell'anima è una parte di Dio, e anche nel suo stato decaduto, non di meno, è la specie più elevata di tutte le specie della terra, è l'uomo. E poi metterlo in connessione con il suo fattore, lui diventa un superuomo quasi, perché è un figlio di Dio. Lui fa conoscenza del suo fattore con il creatore di ogni cosa. E poi quando quell'uomo là ha fatto conoscenza del suo fattore, diventa una parte del suo fattore, torna in comunione con il suo fattore. Ogni divina parola diventa una realtà vivente per lui e ci crede. Non sorprende che le persone non possano credere alla guarigione divina oggi. Non hanno niente con cui credere. Finché Dio entra nel cuore umano, un uomo non è molto meglio di un bruto. La sua ragione, lui penserà a tutto. Come può avvenire questo? E spiegherà tutto ciò. Ma quando Dio prende la sua posizione nel cuore umano, tutti i ragionamenti svaniscono. Dio viene prima. Amen. Ora, al principio, quando Dio formò l'uomo per adorare Lui e vivere, Dio, prendendosi cura di Lui, lo cibava. L'uomo aveva una perfetta comunione con Dio. Non c'era niente di sbagliato. Dio scendeva la sera e parlava con Adamo ed Eva. Che immagine meravigliosa! Nessun pericolo, niente poteva far loro del male. Nessuna malattia poteva mai arrivare a loro. Non sapevano neanche cos'era la malattia. Non sapevano cos'era l'anzianità. Non sapevano cos'era essere feriti. Non potevano essere feriti. Erano nella presenza dei poteri onnipotenti di Dio, che li tenevano in controllo e li guidava tramite il suo spirito. Non c'era niente che potesse ferirli. Se mai pensaste, credo, se questo piccolo gruppo di credenti stamattina potreste una volta mettere da parte ogni pensiero, arrivare ai fatti, sapere che il grande Geova Dio, che vi ha creati al principio, è nella sua posizione, posto oggi, qui, in questo tabernacolo, nel cuore di ogni credente. Lo credete? Ora, al principio, quando Dio scendeva la sera e parlava ad Adamo ed Eva, nella frescura del giorno, e la sua grande voce sussurrava a loro, e avevano comunione, si amavano a vicenda. Come il muoversi dello spirito passava attraverso i cespugli, venivano i leoni, le tigri, tutti loro, e adoravano il Signore. L'uomo era consapevole in ogni momento che la sua presenza era con lui. Ora ascoltate, voglio dirvi qualcosa e ascoltatela attentamente questa affermazione. Sarò solo un po' diverso stamattina. Mi lascerò andare con un po' della mia teologia, alcuni dei miei pensieri, le mie concezioni della Scrittura, che non ho mai detto prima in questa chiesa né nessun'altra chiesa, ma sento che potrebbe essere proficuo stamattina. Ogni uomo nel suo cuore ha idee e così via, che crede e tiene sacre nel suo cuore. Sono segreti fra lui e Dio che nessun altro sa tranne lui e Dio soltanto. Lo sapete? Ognuno di voi credenti lo sa. Solo il credente è il fattore soltanto. Non ho mai creduto che il cielo fosse un posto dove ci sono molti edifici, dove ci sono molte case lassù, fatte di malta, coperte di carta, dipinte sul muro. Non ho mai creduto che un essere soprannaturale sarebbe vissuto in una casa letterale. Credo quando Gesù parlò in Giovanni 14, disse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Egli intendeva un corpo, un luogo di dimora. Perché le scritture verificano la stessa cosa e dicono: se questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende. Lo vedete? Esseri mortali sono i soli che vivono in abitazioni mortali. Esseri immortali vivono in abitazioni immortali. Allora il posto in cui andremo finché non torneremo non è un edificio di mattoni e malte e argilla o pietre preziose o gioielli. È un luogo di condizione, poiché usciamo da questa dimensione in cui viviamo per in un'altra dimensione, ed è una casa, un tabernacolo, un luogo di dimora. Gesù disse: distruggete questo tempio ed io lo risusciterò in tre giorni. E pensavano che lui parlasse del tempio di Salomone, ma egli stava parlando del suo stesso corpo. Ed egli è andato a preparare un posto per ogni credente, poiché nello stesso momento in cui usciamo da queste regioni mortali, non usciamo nei miti o qualche spirito soprannaturale, ma entriamo in un tabernacolo, un luogo di dimora. E quello potrebbe essere proprio qui, in questo edificio, stamattina, in un posto in cui nessun'altra attività radio, né niente potrebbe avere effetto. È stabilito là solamente da Dio solo. Ascoltate, Mosè era morto da 800 anni, Elia era stato traslato da circa 6 o 700 anni. E loro furono là, sul monte della trasfigurazione, entrambi nelle loro sembianze mortali, parlando a Gesù appena prima che egli andasse al Calvario. Vedete cosa intendo? Allora ciò che sta cercando di dire è che stiamo guardando qualcosa di mitico, molto lontano al di là, 100 milioni di anni. Ho ricevuto una rivelazione l'altro giorno trovandomi là sul Monte Palomar all'osservatorio e vedendo il tempo, lo spazio, fino a Marte e fino agli ultimi continenti e così via, e la luce che viaggia così tante migliaia di miglia al secondo. Se un angelo partisse dalla stella più lontana e venisse qui, servirebbero miliardi di miliardi di miliardi di anni per arrivare qui. Se partisse da Marte venisse qui, volando alla velocità della luce e spazio, o velocità della luce, gli servirebbero miliardi di anni per arrivare qui. Non posso credere che ci sia una casa lontano là fuori, ma credo che quella casa di cui Dio stava parlando è proprio qui, presente ora. Quello è il luogo dove gli esseri mortali, quando cessiamo di essere mortali qui, entriamo là nell'immortalità in un luogo, e credo sia dove Gesù è oggi, il risorto Signore Gesù, non là fuori, lontano da qualche parte, lontano un milione di miglia, ma proprio qui, presente ora con noi. Nella quarta dimensione la gente può dimostrarlo proprio attraverso questa stanza. Ora stanno passando attività radio, messaggi radio. Passano proprio attraverso questo edificio ora immagini televisive, ma sono troppo veloci per i nostri occhi. Ora andate milioni di miglia oltre quella dimensione ed entrerete in un luogo che è tanto reale quanto le immagini televisive che sono in questa stanza stamattina. C'è il Signore Gesù Cristo, il risorto Figlio di Dio che si trova qui, e il motivo per cui non potete vederlo è perché il nostro cuore non è diventato sintonizzato su ciò. E il motivo per cui non possiamo vedere le immagini televisive, siamo i nostri corpi, non sono posti come strumenti per afferrare cose inviate meccanicamente. Ma quando il nostro corpo diventa in sintonia con Dio, diventa una parte di Lui, allora la nostra anima può ricevere la potenza dello Spirito Santo per rivendicare la presenza del Signore Gesù Cristo in tutta la sua potenza e onnipotenza. Egli è risorto dai morti, egli vive oggi fra noi, ed egli vuole comunione di nuovo con il suo popolo. La sua grande maestà, la sua gloria ora si sta diffondendo, ed egli desidera avere di nuovo comunione con il suo popolo, come fece nel giardino dell'Eden. So che è un grande cerchio, ma volevo farvi avere questa immagine così non lo dimenticherete mai. Non importa dove siate, se siate nella sala del biliardo, se siate in una sala da gioco, c'è qualcuno invisibile che vi osserva, se sopportate persecuzione per amore del nome del Signore. Non importa cosa sia, segnate chiunque vogliate, osservate. L'uomo raccoglierà ciò che semina ogni volta. Se sta agendo male, non la passerà liscia. Se sta agendo bene, deve andare in gloria con ciò. Non potete proprio superarlo. Esso è Dio, egli è qui, egli conosce le stesse profondità del vostro cuore. Egli sa chi siete ed ogni cosa che avete fatto. Nelle riunioni a volte osservo come quelle visioni diventano materiali. Ho pensato, oh Dio, come può essere? quando stando qui un minuto fa c'era un uomo con le braccia incrociate che mi guardava e ho sentito la sua voce parlarmi e dirmi cose che avverranno là. Quello non fallisce mai e non di meno egli svanisce da me. E so che c'è una terra oltre il fiume, c'è una regione là, da qualche parte, in cui le gloriose persone dei grandi angeli di Dio e il suo essere sono di nuovo in comunione. La comunione. Dio indietro al principio scese e l'anima di Adamo ed Eva non era rovinata. Potevano sentire il ruggito e vedere quella meravigliosa luce splendere attraverso i cespugli là. Era Geova che parlava a loro. Poi il peccato li separò. Se ne andarono nel peccato. Dio aveva solo una preparazione affinché un uomo peccatore raggiungesse un Dio santo. E quella non era tramite moralismo. Non era tramite il rattoppare una cosa vecchia, era tramite morte e risurrezione. L'unica via. Dio condannò l'uomo nel giardino dell'Eden perché aveva peccato e tutto il suo corpo era pieno di fango. E voi non potete mai voltare una nuova pagina. Ascoltate! Non mi importa quanto vi uniate alla Chiesa, quante cose buone facciate, quelle vanno bene. Comprate carbone alla vedova quando ha freddo, le comprate cibo quando ha fame, togliete i bambini dalla strada, quello è buono. Niente da dire alla luce di quello. Ma fratello mio, sorella, siete un essere miserabile finché quel vecchio fondamento viene spazzato via del tutto. È diventato una nuova creatura in Cristo Gesù per fare in modo che quell'anima possa essere in contatto con Dio per la comunione. Lo vedete? Allora quando entrate in quella meravigliosa, gloriosa comunione del suo essere, tutte le piccole cose passano proprio via. Oh, sembra così meschino, così infantile. Ecco perché abbiamo i problemi. Ecco perché vedete cristiani dichiarati che vivono proprio oggi va tutto bene, domani va tutto male e il giorno dopo sono... È perché non hanno mai strappato via il vecchio fondamento. Non hanno mai costruito su Cristo. Ora, notatelo nella sua gloria là, in passato. Quando peccò, a Dio dispiacque per il poveretto vedere lui ed Eva andare via senza uscire dalla comunione. Avrebbero dovuto farcela da soli. Cosa potevano fare? Avevano un padre amorevole che si prendeva cura di loro, ma ora tramite la disobbedienza avevano reciso la loro comunione. Niente più comunione. Dovevano farcela da soli, dovevano arare il terreno e guadagnarsi da vivere con il sudore della loro fronte. Dovevano ammalarsi e morire e ogni tipo di problemi, angosce e delusioni. Perché? Comunione recisa. Non più comunione con Dio. Non poteva essere. Ecco dove si trova l'uomo oggi. Ecco perché li vedete per strada, lavorando di domenica. Ecco perché li vedete uscire, andare a pesca, a caccia di domenica. Ecco perché li vedete qui, fuori, a corse di cavalli e corse di automobili. Perché li vedete nelle sale da biliardo e a nuotare e così via. C'è qualcosa nell'uomo che brama qualcosa e non può trovarlo. E questo mondo non può produrlo. E la Chiesa non può produrlo sulla teologia mentale. Non possono farlo. Un uomo deve abbattere il vecchio fondamento e un uomo deve essere rigenerato e nato di nuovo e tornare a Dio. Non voltare nuove pagine, non lo farete mai. Potrebbe essere buono, non ho niente contro ciò, le buone opere che fate, ma quello non lo farà. Unirsi alla Chiesa non lo farà. Portare i vostri figli ad andare in Chiesa non lo farà. Finché non diventa un affare individuale con voi, finché voi non tornate in questa comunione, allora sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché i nostri spiriti testimoniano con il suo spirito che siamo figli e figlie di Dio. Tutte le vecchie cose sono passate ed ogni cosa è diventata nuova. Eccovi, oh my, quando ci penso, quanto sembrano essere piccole queste vecchie cose. Mia moglie era solita cantare un cantico. Le sabbie sono state lavate nelle orme dello straniero dalla riva di Galilea. La voce che sottomise le forti onde non sarà più udita in Giudea, ma il sentiero di quel solitario Galileo così volentieri seguirò ogni giorno, e le difficoltà del cammino sembreranno niente quando arriverò alla fine della via. C'è qualcosa oltre il velo laggiù che attira il cristiano. Lui non può spiegarlo, lui stesso non lo comprende, ma c'è qualcosa in quella comunione che lui ha con Cristo. Lo recide da là, diventa un vagabondo. Ecco il motivo per cui la povera gente americana vaga oggi, poveri piccoli là fuori per strada, giovani donne, giovani uomini, nessuna comunione ha fatto. Vanno in chiesa, non possono riceverlo là perché la chiesa è proprio tanto formale e rituale. Non possono trovarlo là. E scendono nelle sale da biliardo, non possono trovarlo là. Usciranno sulle spiagge del piacere, non possono trovarlo là. Satana va su di loro, li spoglia dei loro vestiti ed ogni cosa. Vivono in ogni tipo di adulterio. Poveri piccoli individui arrivano in una riunione da qualche parte dicendo: «Oh, fratello, come io commetterò suicidio!» Non possono trovarlo, no! Il peccato separa un uomo dalla comunione. Ora, amici, c'è solo una via di ritorno. Ho visto molti di loro che potevano danzare nello spirito, che potevano parlare in lingue, potevano correre in tutto l'edificio ed ogni altra cosa, e ancora nessuna comunione. Tanto miserabili quanto possibile, perché hanno costruito sul fondamento sbagliato. È così, dobbiamo prendere la cosa giusta, la cosa importante prima. Se non lo fate, tutto il vostro inizio è errato, dovete tornare al fondamento. Ora troviamo che cos'è il fondamento. Allora, se possiamo trovare il fondamento veramente dalla parola di Dio, allora non c'è più questione. Osservate solo cosa avviene. Ora ascoltatemi, miei fratelli e sorelle, nel Signore. C'è solo un fondamento per la comunione. C'è solo un tempo e un terreno su cui Dio abbia mai posto il tappeto di benvenuto di nuovo per la razza caduta di Adamo. Solo uno. Quello fu nel giardino dell'Eden, quando egli lo sparse in passato tramite il sangue versato. Io credo nel sangue. Non parlare di esso, intendo adorare in esso. Ora, quando Dio fece una riconciliazione per Adamo ed Eva, egli lo fece tramite il versare del sangue di un sostituto innocente, tramite il versamento del sangue. Oh, oggi le alte chiese formali sono andate molto lontane da esso, non lo predicano affatto. E hanno dei discorsi sulla politica ed ogni piccola cosa di assurdità nel mondo. Quelle sono le chiese formali. E la chiesa del pieno Vangelo è uscita su così tanti ismi, piccole cose, e dovrebbero fare questo e piccole evidenze cose al punto che si allontanano da esso. E l'intero mondo sta diventando una conglomerazione di assurdità. È così. È una condizione pietosa, nella condizione da guardare. Se Dio non fa qualcosa velocemente, l'intera cosa è rovinata. Dio, mandaci predicatori oggi che stiano sul fondamento, che amino a gran voce l'uomo e la donna peccatori. La via di casa è attraverso il sangue versato del Signore Gesù, l'unica via. Non parlare di esso, intendo entrare in esso. Dio prese l'agnello ucciso, coprì Adamo ed Eva con la pelle e versò il sangue, una via di ritorno di nuovo alla comunione con Dio. Allora Adamo poteva tornare indietro a Dio tramite il sangue versato. Caino uscì con la prima idea di Adamo e si fece una religione, appuntò foglie di fico. Adamo lo fece su di sé ed Eva, ma scoprirono che non era la via appropriata di Dio, quindi non potevano stare nella sua presenza. E oggi usiamo ancora l'autosufficienza. Usiamo tutte le diverse idee vane, filosofie degli uomini, e sono assolutamente inutili. Gesù disse, l'uomo mi adora insegnando per dottrina le loro tradizioni di uomini, adora invano. Potreste adorare il Signore e comunque non adorare nel giusto modo. Non vi sarebbe considerato per riconciliazione. Ora, tabernacolo, voglio che pensiate a questo. Non lasciatelo solo passare e dire, il fratello Bill è entrato e ha detto così e così. Prendetelo nel vostro cuore. Meditate su ciò. Perché abbiamo i nostri alti e bassi? Perché le cose vanno come stanno andando? E perché prima dobbiamo tornare al fondamento. Ora, Adamo pensò, certamente, se solo avesse coperto la sua nudità, ebbene, lui sarebbe andato bene. Gli uomini pensano oggi la stessa cosa. Io andrò ad unirmi alla Chiesa. Forse molte persone dicono, voglio essere come l'altro, quindi io solo posso credere, posso battere le mani finché non acclamo. Altri dicono, credo che se solo parlassi in lingua un poco sarei a posto e potete entrare in una confusione di voce e non parlare in lingue. O voi potreste ricevere il vero parlare in lingue e non sarebbe ancora giusto. Paolo disse, se anche parlassi in lingue di uomini e angeli e non avessi carità, non sono nulla. Dite bene, se potessi uscire qui e imporre le mani sui malati starebbero bene, io sarei a posto. Paolo disse, molti faranno. Gesù disse, molti verranno a me in quel giorno, diranno, Signore, non ho io scacciato diavoli nel tuo nome? Nel tuo nome non ho profetizzato, predicato, non ho nel tuo nome fatto molte potenti opere? Allora io confesserò a loro. Non vi ho mai conosciuti, dipartitevi da me voi, operatori di iniquità, venendo in qualche altro modo. Lasciate che vada a fondo ora, venite per qualche altra via, oltre alla via appropriata di Dio, il sangue. Adamo uscì con una copertura altrettanto valida, proprio tanto fondamentale quanto poteva esserlo, ma era la cosa sbagliata. E oggi la gente a chiese si unisce, mette il proprio nome, tende a riformarsi, si alza e prende la comunione e fa diverse cose, tanto religiosa quanto possibile. Ma comunque quella non è la via, quello non è ciò che Dio ha detto. Allora, sulle basi del sangue versato, per Adamo ed Eva fu fatta una strada di ritorno a casa per aver comunione con Dio. È stata usata lungo tutte le epoche, del continuo attraverso ogni epoca è stata usata. Giobbe, il più vecchio libro nella Bibbia, di nuovo alla nostra lettura della scrittura, egli la usò. Il libro di Giobbe fu scritto prima che fosse scritta la Genesi. Il libro di Giobbe è il libro più vecchio nella Bibbia. Ora, certamente, Mosè scrisse la Genesi diverse centinaia di anni dopo, ma Giobbe, ora, l'unica via che aveva per venire a Dio per aver comunione era tramite il sangue versato dell'agnello. È un olocausto! E una volta Dio l'aveva benedetto ed era diventato un uomo famoso. Aveva accumulato ricchezze, cammelle, buoi e pecore. Oh, che grand'uomo era! E tutti si chinavano a lui e dicevano: Giobbe, oh, sei un esempio! Allora Satana, l'accusatore, venne e parlò davanti a Dio e Dio disse: hai considerato il mio servitore Giobbe, un uomo giusto, un uomo perfetto? Non c'è nessuno come lui su tutta la terra. Pensateci, nessuno come lui su tutta la terra. Disse: certo, hai messo un riparo attorno a lui, e quell'uomo ha ogni cosa, buona salute, buona forza e molto denaro e molto di ogni cosa. Certo, lui può servirti. Ma disse: lasciamelo avere per pochi minuti. Disse: di certo lo farò a pezzi. E disse: farò sì che ti maledica in faccia. Ora notate. Oh, amo questo! Dio, conoscendo il cuore, Giobbe aveva solo una via, cioè tramite la comunione, tramite il versamento del sangue. Aveva parlato con Dio. Sapeva che egli esisteva. Dio aveva fiducia in Giobbe perché aveva avuto comunione con Giobbe. Oh Dio, possa il tabernacolo Branham vederlo oggi. L'unico modo in cui Dio possa avere fiducia in voi non è perché voi fate qualcosa oppure con la vostra fede fate qualcosa, ma quando avete comunione. Amen! Comunione! Il grande risveglio battista sta avvenendo ora. Ho sentito un predicatore battista dire l'altra mattina: al Churchill Downs ci saranno più membri battisti al Churchill Downs di quelli che parteciperanno al risveglio battista. Quella è la verità. Perché? Perché la Chiesa Battista ha abbassato le sbarre. Diventano battisti tramite membri. Diventano battisti unendosi alla Chiesa. Diventano battisti tramite una vasca battesimale. Ma se avessero comunione con il loro fattore, la presenza di Dio, per parlare e comunicare con Lui, sarebbero ricchezze tanto più grandi delle cose di questo mondo. Non dovrebbero mai preoccuparsi che vadano in tali luoghi. Non dovete preoccuparvi di quello se un uomo entra mai nella comunione. Amen. Potreste dirmi che grande individuo fosse il fratello Neville, che bravo uomo egli fosse. Se lo sentissi soltanto, quello va bene, lo crederò. Oh, certo lo credo, ma non lo saprò mai personalmente finché non avrò comunione con lui per un poco. Finché non ci sederemo al tavolo insieme, guarderemo dall'altra parte del tavolo e verseremo i nostri cuori uno davanti all'altro e i nostri spiriti inizieranno ad amalgamarsi insieme. Allora io saprò all'incirca di cosa è fatto. E fino potreste sentire di Gesù predicando, potreste sentire vostra madre dire: egli è meraviglioso, potreste sentire un ministro dire: egli guarisce i malati, ed egli potrebbe aver inviato la sua potenza e avervi guariti. Ma non saprete mai che cos'è ciò finché una volta vi sedete con lui in comunione e i vostri spiriti si amalgamano portando testimonianza uno dell'altro che siete figli e figlie di Dio. Allora le vecchie cose sono passate. Non dovete più preoccuparvi del mondo, perché per un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre coloro che hanno comunione con lui tramite il sangue. La comunione. Ora, Dio aveva fiducia in Giobbe, egli aveva avuto comunione con lui e sapeva che Giobbe poteva fidarsi di lui. Così disse: va bene, Satana, prosegui, lui è nelle tue mani, ma non prendere la sua vita, puoi fare di lui ogni altra cosa. Quindi Satana, bravo nel suo compito, se ne va e uccide tutti i figli di Giobbe. Ora, voglio che notiate una cosetta. Giobbe aveva avuto in un certo modo un pensiero prima di quello, io credo. Avete notato? Quando i suoi figli, tutti loro, si riunirono un giorno, tennero un grandissimo banchetto. Ecco dove di solito vi mettete in qualche guaio andando a queste grandi feste. L'ufficio terrà una grande festa, andrete alla vigilia di Natale, come disse Billy Graham nel giornale l'altro giorno, e diventerete proprio ben ubriachi per la prima volta. Dovete lasciar sfogare la vostra anima. Siete stati rinchiusi così a lungo che dovete proprio uscire e lasciare andare la vostra anima per un poco. Dovete proprio uscire e divertirvi, in un certo senso liberarvi in vacanza. Fratello, quello mostra che non avete mai avuto comunione con Cristo. Se un uomo o una donna hanno mai avuto un vero assaggio divino della comunione con Cristo, io preferirei avere ciò più che tutte le vacanze e cose del mondo. Certo, se volete che mi rilassi, lasciatemi sentire Cristo. Lasciate che parli a Lui per un poco e i miei fardelli rotoleranno via. È tutto fatto. No, preferirei parlare a Lui più di qualsiasi cosa conosca al mondo, avere comunione con Lui. Quindi Dio sapeva che Giobbe aveva gustato. Davide disse: gustate, vedete che il Signore è buono. Gustate solo Lui una volta e vedrete se Egli non è buono. Ha il sapore del miele nella roccia. Ora, la grande comunione. Quindi Satana scende, ma prima di scendere Giobbe disse: ora i miei figli sono fuori ad una festa stasera. Mi chiedo se non potessimo avere più padri e madri come Giobbe. Genitori, disse, i miei figli sono fuori ad una festa stasera. Hanno chiamato alcuni dei vicini mondani. Ora, probabilmente, forse, potrebbero peccare. Oh, mai! Se le madri facessero e i padri più di questo, non avrebbero alcuna delinquenza giovanile. I ragazzi non correrebbero per strada come fanno. Vedete? Disse, ora può darsi, se peccassero, io offrirò un'offerta per ognuno. Così se succede qualcosa, avranno una via con il sangue versato attraverso cui venire a casa. Oh, mai! Lo offrirò per loro. Quindi, ecco, per Giovanni, offrirò un sacrificio, Dio, per Giovanni. Ora, se per caso esce dalla strada laggiù, lo Spirito Santo non è ancora arrivato per guidarlo. Quindi, se si svia dalla strada, Signore, gli farò un sentiero qui. Oh, mai! Maria, lei è laggiù stasera, quindi Signore, se si svia, l'ho cresciuta bene, ma se si svierà, farò un sentiero per lei tramite questa via di ritorno del sangue versato. Dio, dacci altre di quelle madri anziane alla sera che pregano per i loro figli così, la spina dorsale di ogni nazione. Bene, farò loro un sentiero. Quindi dopo un poco l'ira del diavolo scese e li uccise tutti. Uscì e uccise tutte le sue pecore e tutto il suo bestiame. Ed ogni cosa che aveva, persino la sua salute, venne meno. E fu cosparso di ulcere e sedette su un mucchio di cenere con un coccio, grattandosi le ulcere. Ogni cosa che aveva se n'era andata. Oh, mai! Eccolo! Guardate! E se allora avesse solo avuto fede intellettuale? I suoi ragionamenti avrebbero detto, quando Bildad e tutti gli altri scesero e iniziarono a dire: ora guarda qui, Giobbe, voglio che tu ragioni su queste cose ora. Ora guarda qui, mostra che sei in errore. Tutta la tua teologia è fatta in modo errato, Giobbe, perché vedi che Dio ti ha voltato le spalle. Ti sei unita alla chiesa sbagliata. Vedi, Giobbe, guarda, ogni cosa è andata male. Ma Giobbe, se quello era tutto ciò che aveva, se quello era tutto ciò a cui poteva pensare, la sua stessa mente gli avrebbe detto, l'avrebbe ragionato e detto, credo abbiano ragione, credo abbiano ragione. Ma, amen, Giobbe aveva avuto comunione. Disse, no, non l'ho fatto, perché sto basando la mia fede su quest'unica cosa che ho parlato a lui e sono venuto per la sua via provveduta. Sono venuto attraverso la via del sangue versato ed ecco cos'egli richiede e ho parlato a lui e la mia anima vive in lui. Eccovi, comunione. Niente di simile. Lasciate la vostra adorazione formale ed entrate una volta nella comunione con Lui. Fermate questo andare in chiesa la domenica e dire una preghierina ogni sera prima di andare a letto e uscite davvero ed entrate nella comunione. Mai vi affretterete e laverete i piatti, così tornerete nella comunione, leggendo la parola, parlando a Lui. Ecco cosa ci serve, ecco cosa serve oggi al mondo, amico cristiano, ecco cosa serve a te, ecco cosa serve a me, ecco cosa serve a tutto il mondo, è tornare alla comunione, aver comunione con Lui, conoscere Lui. Paolo disse la comunione della sua sofferenza, sopportando persecuzioni con Lui. Sapete, Paolo era lui era l'uomo che aveva sofferto con Cristo e quando quello schiavo là era scappato, mi piace quello. Paolo aveva portato così tante persecuzioni, così tante cose di Cristo al punto che quando quello schiavo fuggì, Paolo disse, scrisse al suo padrone, dopo che lo schiavo era stato convertito, disse, non trattarlo più come uno schiavo. Disse, trattalo come un fratello. Disse, se ti deve qualcosa, mettilo sul mio conto. Quando verrò ti pagherò. Vedete? Lui era stato così in comunione con Cristo nella sua sofferenza al punto che sapeva cos'era essere un emarginato. Sapete cos'è essere un emarginato? Egli sapeva cos'era aver comunione nella sua sofferenza, quindi sapeva come simpatizzare con altri. Ecco perché Cristo diventò umano, affinché potesse conoscere i gemiti della malattia, affinché potesse conoscere le angosce della delusione, affinché egli con noi potessimo avere comunione insieme, perché egli ha preso parte della vita come noi, delle delusioni, angosce e malattia, perché egli portò le nostre malattie e i nostri problemi nel suo stesso corpo. Comunione. Notate ora, velocemente, arriveremo alla conclusione di questo discorso sulla comunione. Ora Giobbe ebbe comunione e che tempo meraviglioso fu! E quindi Dio non poteva, Satana piuttosto, non poteva scuotere Giobbe da questa comunione. Quindi sua moglie uscì, l'ultima risorsa. Satana disse, lo prenderò tramite sua moglie e la farò. I ragazzi non riuscirono a farlo così io e perdere tutte le sue ricchezze non poté farlo. Perdere la sua salute non poté farlo. Quindi la cosa più vicina all'uomo sulla terra, o dovrebbe essere, era sua moglie. Quindi prese sua moglie e uscì là e lei disse, Giobbe, guarda il tuo aspetto. Disse, sembra che uno di loro deve aver avuto ragione. Ebbene, devi appartenere alla chiesa sbagliata. Devi essere tutto confuso, Giobbe. Forse sei stato in errore. Ebbene ora, guarda, perché non maledici proprio Dio e muori? guardati, potremmo unirci ad una chiesa migliore. E lui disse, tu parli come una donna stolta. Lui sapeva dove si trovava, non per qualche teologia mentale, non per qualche fede intellettuale, ma tramite una comunione con Cristo, tramite l'Olocausto, il sangue. Lui adorò Dio. E gli disse, tu parli come una donna stolta. Lui disse, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Eccovi, quello è l'adoratore in comunione. Ecco l'uomo che ha davvero parlato con lui. Allora sai di cosa stai parlando. Se hai cercato proprio qualcos'altro, e queste sono belle, tutte queste altre cose vanno bene. Non ho niente contro ciò, ma quelle non sono ancora le basi. Non edificate solo su quella fede intellettuale. Tornate sulle basi, qui, entrate qui e poi adorate con Lui, parlate con Lui, abbiate comunione con Lui e poi edificate su queste altre cose. Portate queste altre cose su quel fondamento. Ma state cercando di portare queste verità fondamentali su un fondamento che non ha niente in esso. È come porre il fratello Woody qui da qualche parte nell'edificio. È un appaltatore. Ebbene, a cosa gli servirebbe iniziare su un vecchio edificio che è mangiato dai vermi? Le termiti hanno divorato l'edificio ed è marcio fino al fondamento. Ed uscire qui e prendere un po' del legname migliore che possa trovare, della solida, se puoi, asciutta, stagionata, attaccarla alla casa, uscire qui e prendere della vernice che è raccomandata dalla più elevata nazione di vernice nell'azienda al mondo. Lui disse, guarda qui, predicatore, posso mostrarti che questa è la vera genuina sequoia. Direi, sì, fratello Wood, è così. Guarda qui, qui c'è il sigillo di approvazione che questa è la vernice migliore che si potrebbe mettere su una casa. È così, fratello Wood, ma il tuo fondamento è sbagliato. Deve essere abbattuta. Ecco qual è il problema. Leggere la scrittura va bene, predicare il Vangelo va bene, ma il vostro fondamento è sbagliato. Abbattete la vostra concezione mentale delle cose e prendete Dio nel vostro cuore tramite il versamento del sangue e poi costruite da là. Il vostro legno va bene se l'avete sul giusto fondamento. Eccovi. Non arrabbiatevi proprio come ora. Potrebbe tagliare un po', ma questa è la verità. Questo è ciò che vi aiuta. Ora notate, tornate al giusto fondamento, alla comunione. Ora, come entreremo nella comunione, fratello Branham? Cosa ci porta nella comunione? Il versamento del sangue. Lo era in Eden, era qui con Giobbe dopo l'Eden. Ora portiamolo ad un altro punto o due e poi ci sbrigheremo e concluderemo. Ora ascoltate attentamente. Ecco come entrate in questa comunione. Come lo fai, fratello Branham? Come entri in questa comunione? Tramite il versamento del sangue. Non da qualche esperienza? No, signore. Non da qualche emozione mentale? No, signore. Non da qualche esercizio fisico? No, signore. Quelle cose vanno bene per quanto possano essere buone. Ma non di meno, quello non è il fondamento della verità. Lasciatelo posto qui, da una parte, finché tornate, giustamente, qui dietro, finché arrivate all'altare. Le cose vecchie sono passate. Una pace che sorpassa ogni comprensione entra, finché non potete più odiare, non potete più invidiare, finché qualcosa vi fa amare il peggior nemico che abbiate mai avuto. Non immaginazione, qualcosa che non vi farà parlare del vicino che vi perseguita, qualcosa che farà quelli amare quelli che vi ingannano, vi farà pregare per quelli che sono indifferenti e cattivi verso di voi. Quello è il fondamento. Quando l'angelo che suggello passò attraverso il paese, gli fu comandato di mettere un segno su quelli che gemevano e piangevano per le abominazioni compiute nella città. Dico questo con riverenza, ora e con rispetto. Non arrabbiatevi con me, adiratevi piuttosto, ma e se l'angelo che suggello attraversasse questa nazione oggi? Dove egli troverebbe uomini così profondamente consacrati a Dio per i peccati di questa nazione che si sgretola, che piangono giorno e notte per i peccati? Dove egli marcherebbe la Chiesa che digiuna e prega e brama, Signore Gesù? Dove troverebbe egli quella persona? Ci siamo allontanati a seguito dell'istruzione. Ci siamo allontanati a seguito di grandi sermoni abbelliti. Ci siamo allontanati a seguito del vestire di Hollywood e fanatismo. Le chiese devono essere così grandi, deve essere comoda, deve esserci il crocifisso da ogni parte, ci devono essere organi a canne, quelle cose vanno bene, ma abbiamo messo tutti i nostri pensieri su quello e lasciato perdere la vera cosa. La gente pentecostale è andata al seguito dell'evidenza iniziale, parlando in lingue, acclamando e qualcosa, quello va bene, ma avete lasciato fuori la cosa reale, perché è dimostrato che non potete amare Dio e odiare allo stesso tempo. Acqua amara e dolce non può venire dalla stessa fonte. Non potete avere il parlare in lingua e la guarigione divina nella Chiesa e ancora invidiare e contendere e avere malizia e odio. Non potete farlo, non si mescoleranno. Dio lo tirerà fuori tanto certo quanto il mondo. Dovete tornare indietro. Ecco cos'è successo alla Chiesa. Dite, sei contro il parlare in lingue? No, Signore, lo supporto, è la parola di Dio. Ma vedo dove la Chiesa si è allontanata su un mucchio di assurdità. Non è mai tornata indietro. Non ha mai riconosciuto, non di meno, questo. Perché fanno queste cose e malizia, odio e contesa mescolati nella stessa cosa. E olio e acqua non si mescoleranno. Vedete cosa intendo? Torniamo indietro. Che questa piccola unità stamattina qui al Tabernacolo Branham si proponga nel proprio cuore di tornare indietro. Torneremo al fondamento. Dio, crea in me il giusto tipo di spirito. Crea in me un amore, una pace che sorpassa ogni comprensione. Oh Dio potente, edificami da là in poi. Quando vedo che ogni cosa va male, lasciami tornare al fondamento e ricominciare. Strappate le assi e tornate di nuovo in basso. Deve essere costruita bene, perché verrà solo, perché non importa quanto alta la costruiate, sarà una caduta più grande quando cadrete. Amen. Oh gente, ora Israele, quando entrò nella comunione con Dio, c'era solo un luogo di adorazione con Dio, e quello era nel tabernacolo. Nel tabernacolo, e dove avveniva il sacrificio sanguinante del continuo. La gente, Dio non ha mai promesso di incontrare le persone da qualche altra parte se non sotto il sangue versato. Pensateci, lo lascerò andare a fondo per un minuto ora. Ci stiamo preparando a concludere. Guardate, Dio non ha mai promesso di incontrare nessun uomo sui propri meriti, su quanto lui è bravo o quanto lei è brava. Egli non ha mai promesso di incontrarli là. Non c'è comunione con Dio sui vostri stessi meriti. L'unico luogo in cui c'è comunione è sotto il sangue versato. Dalla Genesi all'Apocalisse è solo tramite il sangue, un sostituto innocente per coprire il peccatore colpevole, penitente, solo il sangue. Ora notate velocemente, Israele entrava nell'edificio, versavano il sangue e in questo edificio c'era l'unico luogo in cui Dio incontrava e aveva comunione con il credente. nell'edificio. Ecco dove era il sangue versato. L'agnello moriva all'altare giornalmente. Il sangue proseguiva e il fumo nero rimaneva sospeso sopra il tabernacolo. E Dio non poteva vedere il peccato. Così le persone andavano sotto il sangue e avevano comunione. Ora osservate, in Esodo, verso il 19° capitolo, troviamo quando i figli di Israele stavano per iniziare il loro viaggio. Datemi la vostra totale attenzione per un minuto ora, prima di concludere. Dio disse a Mosè, e gli disse: voglio che tu vada là fuori e prenda una giovenca rossa che non ha mai portato giogo. E voglio che tu la prenda e la uccida. E poi voglio che tu, quando la ucciderai, lascerai che Eleazar, il sacerdote, rimanga e testimoni di ciò. E quando lo farà, mentre la giovenca è morta, tocchi il sangue con le sue dita e lo ponga sulla congregazione, sul luogo dell'adorazione, 7 volte sulla porta, così, 7 volte sulla davanti all'arca, il luogo di adorazione pubblico. E poi prenda la giovenca e la leghi e la bruci, e prenda le sue ceneri e le mescoli al sangue scarlatto e issopo e cedro. Oh, vorrei avessimo tempo per andare a vedere cosa sono quelle cose. Legno scarlatto e issopo e cedro. Trovereste che Gesù non era morto su un albero di corniolo, come dissero che fece. Notate. E poi brucia tutto insieme e ponilo in un luogo santificato all'esterno, come acque di separazione. E ogni volta che una persona è fuori dalla comunione, deve venire a spergere quest'acqua di separazione su di lui affinché possa entrare nella comunione. E al di fuori di quello non può entrare. Ora, osservate quanto è meraviglioso questo. Ora, prima di concludere, la giovenca rossa, il colore rosso significa qualcosa. Ora, rosso per noi significa pericolo. È un brutto segno vedere rosso. Significa stop e pericolo. E anche rosso nella Bibbia è una copertura. Rosso è un'espiazione. Rosso è una sicurezza. Ricordate quando la meretrice Rab fece scendere le spie con la funicella rossa per la salvezza? Sempre salvezza sotto il rosso. Ora, il sangue è rosso. Ora, guardate, prendete la ricerca scientifica e prendete il rosso, un pezzo di stoffa rosso o un pezzo di cosa rossa, cellofane, e guardate attraverso un pezzo di rosso, e rosso attraverso rosso appare bianco. Provateci! Prendete il rosso e guardate attraverso il rosso, appare bianco. Ebbene, noi, tramite l'agire male, siamo rossi. Anche se i tuoi peccati siano come scarlatto, rosso, attraverso il sangue versato del Signore Gesù, Dio guarda attraverso rosso, appare bianco. Saranno bianchi come neve. Vedete? Non tramite qualcos'altro, ma tramite il sangue, l'unico luogo in cui egli possa avere comunione. Al di fuori di là, la vostra giustizia, egli non la vedrà mai. Le vostre buone opere, egli non lo saprà mai. Finché non arrivate sotto il sangue, allora egli vi vede come suo stesso amato figlio o sua figlia. Rosso attraverso rosso appare bianco. Non importa cosa hai fatto, amico peccatore, quando Dio guarda, vede che avete confessato i vostri peccati essendo in errore, e Dio guarda attraverso il sangue del Signore Gesù, e egli vi vede bianco come neve. Non importa cosa avete fatto, egli sta guardando attraverso di voi, attraverso il sangue di Cristo. Siete redenti, una cosa preziosa. Dio non vi condannerà più, egli non può condannarvi. Quando Dio fece il primo uomo, egli fece i cieli e la terra. E quando Dio si tirò indietro sulla vecchia creazione, la guardò, egli non la guardò per giudicarla. Egli la guardò, disse, quanto è bella. Egli la ammirò, oh my. Lo vedete? Egli guardò e vide quanto era buona. Ogni cosa era perfetta. Gli alberi ad ogni cosa, l'uomo, la donna, tutto era perfetto. Egli disse, molto bella. Ma ora Satana la pervertì. Ma se Dio non poteva condannare la sua prima creazione, quanto più è impossibile per Lui condannare la sua seconda creazione quando siete creati di nuovo in Cristo Gesù. Non potete farlo voi stessi, non importa quanto vogliate, non potete farlo, è un dono di Dio. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che vengono a me, io darò loro vita eterna e lo risorgerò nell'ultimo giorno. E quando Dio vi fa nascere di nuovo dallo Spirito Santo, Egli può guardarvi solo come un'opera perfetta, perché l'ha fatto Lui stesso. Gloria! Amen! Amen! Egli non può condannarvi, perché siete la sua opera. Amen! Oh my! Mi sento di acclamare come il metodista. Pensateci! Siete l'opera di Dio. Egli l'ha fatto tramite, come? Grazia sovrana, non perché avete saltato, non perché siete andati in chiesa, non perché avete voltato una nuova pagina, ma perché Dio, tramite la sua misericordia, vi ha portati in Cristo e nella comunione e vi guarda come una sua opera perfetta. Perché io l'ho portato, lo rappresento nel sangue e non c'è niente che non vada con la mia opera. Egli disse, siete l'opera di Dio. Ora, solo un momento, ora come sono venuti ora? Sono venuti e se avessero fatto qualcosa di errato, queste acque di separazione devono essere tenute in un luogo purificato. Oh, vorrei potermi occupare di ciò un poco, un luogo purificato. Le acque di separazione sono la parola. Paolo disse qui in Efesini, disse, perché Egli ci ha lavati con l'acqua della parola. Vedete le acque della separazione? La parola. Predicare la parola vi separa. Ascoltate la parola, dite, sono in errore, farei meglio a smettere questo. Sto giocando alla chiesa, farei meglio a smetterla. Vedete? Quelle sono le acque di separazione e dovranno essere tenute in un luogo purificato. Non un predicatore che fuma sigarette, no signore, non un predicatore che corre di qua e di là in tutto il paese, corre con altre donne e cose simili. Non una chiesa che pratica l'amore libero e tutte queste altre cose empie e vanno a partite di basketball e hanno grandi intrattenimenti, danze sociali nella chiesa. Deve essere tenuta, la parola di Dio deve essere tenuta in un luogo purificato. Amen. Un luogo purificato che quando il caparbio passa, lui può entrare in un luogo purificato ed essere asperso con le acque di separazione. Allora, cos'è? Quando stai insegnando la parola, ora, se le giuste acque? Ora, se siete aspersi con le acque sbagliate, diranno, venite ad unirvi a questa chiesa, questa è una bella chiesa, dovreste mettere il vostro nome sul libro. Oh, noi lo abbiamo, gloria a Dio, noi lo abbiamo. Quelle sono le acque sbagliate. Le giuste acque di separazione cos'erano? Parlava di un innocente sostituto che era morto per un peccatore colpevole. La giavenca rossa moriva, che era un simbolo di Cristo. E ricordate, mai portato un giogo. Cristo non era giogato ad alcuna organizzazione. Egli non scherza proprio con loro affatto. Egli non era giocato con tutta questa nullità. Se avessimo un po' di tempo andremo su quello. Bene. Ma ciò fu resa l'acqua di separazione, vedete? Non si vanta di una denominazione di chiesa, non ha niente a che fare con ciò. Parlerà solo di un sostituto morto che è morto al vostro posto. Non la nostra gente, non la nostra grande chiesa, non la nostra organizzazione, ma che cos'era? Era un sostituto innocente che è morto al vostro posto, che era Cristo, Gesù il Signore. allora, portandoci la parola, allora le acque di separazione vengono poste sulla persona. Ora notate velocemente prima di concludere. Ora la cosa dopo, il sangue da questo sostituto innocente veniva colpito 7 volte, così come testimonianza pubblica. 7 è il numero completo di Dio, 7 epoche della Chiesa. Le ultime 7 epoche della Chiesa, Chiesa di Filadelfia, la Chiesa di Laodicea e la Chiesa, ogni epoca della Chiesa deve passare attraverso quello stesso sangue versato. Ora, l'uomo è venuto, si siede nella congregazione, egli ha udito la parola. Ora osservate, egli vuole comunione, egli non può entrare in l'edificio, quell'edificio è l'unico luogo di comunione. L'unico luogo in cui potessero venire era in questo edificio per avere comunione con Dio, perché Dio li incontrava solo là dentro. Ora osservate attentamente ora, che simbolo di Cristo. Oggi Dio non ha promesso di avere comunione tramite la metodista, tramite la battista, tramite la pentecostale, egli ha promesso di avere comunione in Cristo Gesù. Ecco, dov'è la vostra comunione? Potete avere comunione con gli uomini del vostro genere per unirvi. Potete proseguire, unirvi al Mons, l'Elk o i tipi strani, quelle logge. Vanno bene? Sono a posto, ma non è quello di cui sto parlando stamattina. Sto parlando della comunione con Cristo, l'Eterno. Ora, poi, quando il sangue è stato asperso, le acque, il lavacro dell'acqua della parola, la parola pronunciata. Dite bene, guarda, mi sono unita alla Chiesa, ho fatto questo, ma veramente non ho avuto quell'esperienza. Cos'è? Sono le acque di separazione. Ebbene, ho pensato di andare bene se mi fossi unita alla chiesa della mamma. Non è quello, fratello. No, signore. Qualcuno è morto per voi. Quello era Cristo Gesù. Dovete accettare lui, poi ricevete quello. Poi la cosa seguente, vi avviate verso la comunione. Eccovi. Ebbene, fratello Branham, dove posso avere comunione? In Cristo, nel Tempio, il tabernacolo della sua dimora. Come lo faccio? Prima arrivate alla porta, avete udito la parola, poi arrivate alla porta, avete una fede mentale, dite sì, ho udito la parola, la credo. Ora, prima di poter entrare in questo luogo, c'è un velo di sangue sospeso là per la purificazione e dovete riconoscere quel sangue come un sostituto innocente. Tramite la predicazione della parola avete abbassato il velo del sangue. Là dentro vedete che qualcuno è morto al vostro posto e gettate a terra tutte le vostre possessioni terrene, tutte le vostre idee assurde. Tutto il vostro danzare, il vostro vivere immorale e tutte le cose che avete pensato da voi stessi, poiché andate in chiesa, e le vostre nuove regole, i vostri 10 comandamenti, il vostro non mangiare carne, tutte queste cose le mettete da parte. Immergetevi interamente nel sangue e dite, Signore, lavami e purificami. Allora lo Spirito Santo dentro questa cellula sanguigna, dove c'è la comunione, vi attira attraverso il sangue per la purificazione nel Signore Gesù tramite lo Spirito Santo. Allora siete nella comunione. Le vecchie cose sono passate. Allora siete nella comunione tramite lo Spirito Santo, attratti in una relazione con Dio. E allora c'è solo, eccolo, l'unico luogo di incontro in cui ogni uomo può incontrare e adorare oggi nella vera comunione che è in Cristo Gesù. Lo vedi, Chiesa? Mi sono dilungato stamattina. Non pensavo, non miravo a restare così a lungo, ma io spero vediate cosa ho cercato di presentarvi. Che non importa quale fondamento, potreste essere sempre bravi, potreste appartenere ad una buona chiesa, tutto quello va bene, niente contro quello, ma siete mai arrivati alla comunione ancora con Lui? venire, è l'unico modo in cui lo farete, è tramite il sangue della sua sofferenza. Allora voi arrivate al luogo e sentite la parola e dite: sì, Gesù è morto al mio posto, lo credo, ora devo essere purificato da tutta questa ira e tutte queste cose che continuo a fare. Ora, Signore, portami attraverso il sangue, eccomi. E dopo un po' la dolce pace che sorpassa ogni comprensione entrerà nel cuore umano. Allora guarderete lassù e potrete dire: ora sto vivendo nella comunione. Ovunque vada, qualsiasi cosa faccia, sono in questa meravigliosa comunione. Pace che sorpassa ogni comprensione. Lo Spirito Santo è vivente in me, vivo ogni giorno. Se viene la morte, cosa può farmi? Non può farmi del male. La vostra anima desidera qualcosa là fuori. Giornalmente lo cercate e vedete dove si trova. Il vostro vecchio tabernacolo qui, dolori e gemiti e scricchioli e oh my, come i vecchi dolori di parto che vengono su di esso. È così. Cosa significa ciò? Questa vecchia zolla di argilla un giorno svanirà. Ma se c'è qualcosa all'interno di quella piccola zolla di argilla che sta cercando di uscire, cercando di liberarsi. Oh, che cos'è? È l'uccellino chiamato l'anima. È l'unico modo in cui potete liberarvi. Un mattino l'argilla si spezzerà e scenderemo e risorgeremo e coglieremo per sempre il premio eterno. Quando l'anima andrà ad incontrare il suo innamorato lassù, con le braccia distese, l'unica cosa che vi trattiene qui è questo piccolo mucchio di argilla e rovina. E l'unico modo in cui Dio può predicare il Vangelo oggi è tramite quella zolla di argilla. Ed ecco perché Egli vi trattiene qui. Ed ecco perché voi malati avete diritto di venire a Cristo. Dite: Signore Gesù, se solo mi guarirai ora, andrò. Potrei non essere un predicatore, ma parlerò di ciò. Farò tutto ciò che posso. Tu sei la vite, io sono uno dei tralci. Ora la vite non porta frutto, i tralci portano frutto, non la vite, il tralcio. La vite mette solo l'energia in esso. Il Vangelo può essere predicato da Cristo, se vi aprirete sarete un tralcio che porterà frutto. Altri possono vedere Cristo in voi tramite la vostra testimonianza, tramite la vostra vita e come vivete. Egli è l'energia, ma voi siete l'immagine esteriore, voi siete la Bibbia che cammina. Dio ti benedica, amico. Confido che prenderai queste parole spezzettate questa mattina, poiché sono debole nel corpo e così via, e le prenderai nel tuo cuore e comprenderai che le ho portate dal mio cuore. Poi vai su quel fondamento di nuovo in comunione con Cristo. Allora non dovrai mai correre da qui e là e lontano e attorno. Siete in costante comunione con Lui, sempre. Possiamo chinare i capi un momento? Sorella pianista, se vuoi venire quassù, ogni capo chinato. Mentre pensiamo a questo, voglio che ognuno di voi prenda questo in profondità nel proprio cuore ora. Oh, davvero, sono davvero nel posto dove dovrei essere. Oh, io davvero, pace che sorpassa ogni comprensione. Oh, davvero la comunione che mi serve davvero con Cristo. Parlo con Lui, il mio cuore arde per parlare ogni giorno. Quando manco il mio piccolo tempo di preghiera, il mio cuore anela proprio andare a Lui. Se non è la tua condizione, amico, vieni oggi. Non vorrai? Tu, l'unica cosa che dovrai fare è solo accettare Lui. Cristo disse nella sua parola: chi ode le mie parole, ecco cos'è stato predicato stamattina, crede a colui che mi ha mandato, non nella vostra mente, nel vostro cuore. Crede a colui che mi ha mandato a vita eterna, proprio allora, proprio appena crede. Non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Nostro Padre Celeste, mentre ci avviciniamo alla conclusione di questo messaggio di comunione, Ti ringraziamo perché possiamo sederci nei luoghi celesti in Cristo Gesù e aver comunione sulla parola mentre lo Spirito Santo ce lo porta così amabilmente e dolcemente. Rafforza i nostri deboli esseri e rendici il suo prodotto. Ti ringraziamo per ciò, Signore. Hai oggi, Padre Celeste, fatto una nuova creatura là fuori da qualche parte, mentre la parola è stata pronunciata. Sono giunti alle acque di separazione. Ora stanno entrando nel sangue, dove sentono qualcosa che tira nel loro cuore. Hai fatto una nuova creatura stamattina, Padre? Solo tu puoi farlo. Se l'hai fatto, Padre, possano riconoscerlo ora. E mentre abbiamo i capi chinati, qualcuno sente che Dio gli ha parlato e vuole diventare suo servitore. Non è necessario che facciate niente al mondo. Ora che nessuno guardi oltre a Cristo soltanto, e io stesso. Non state alzando la mano verso il fratello Branham, la state alzando a Gesù Cristo dicendo: Signore, credo veramente. Dio ti benedica, fratello. Qualcun altro alzi la mano, dica: io, Dio ti benedica, fratello. Qualcun altro alzi la propria mano, dica: ora credo sulle basi del sangue versato. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica là dietro, fratello mio. Sulle basi del sangue versato, Dio, ecco la mia mano. Da quest'ora in poi, Signore, credo che qualcosa è avvenuto nel mio cuore stamattina. Mi ha dato un nuovo inizio. Proprio ora lo credo. Qualcosa è passato. Pace nel mio cuore. Cosa direbbe egli che ha causato quello? Nessuno può farlo se il Padre non lo attira. E tutti quelli che lo accetteranno hanno vita eterna proprio allora. Proprio nel minuto in cui alzate la mano, Dio lo vede. Ce n'è un altro prima di pregare? Dio ti benedica, Signora, ti vedo. Dio ti benedica, fratello, vedo il tuo. Dio ti benedica, fratello. Venire su cosa? Su perché voglio andare in chiesa? Perché voglio voltare una nuova pagina? No, perché qualcosa mi ha parlato stamattina e sento che ora sono dentro la cellula sanguigna. Qualcosa mi è avvenuto. Credo davvero diversamente stamattina da come ho sempre creduto in vita mia. Proprio ora credo di essere diventato un figlio, figlia di Dio. E sto alzando la mia mano a te, Dio, non al fratello Branham, ma a te, Dio, che ora ti accetto come mio personale salvatore. Qualcosa mi dice nel mio cuore che tu sei il mio salvatore, ed ora ti accetto nel mio cuore, e sarò una donna diversa o un uomo diverso da questo giorno in poi. Lo so proprio. Dio ti benedica, sorella, ce ne sarebbe un altro. Una dozzina di mano o più si sono alzate. Proprio qui, in questo piccolo gruppo di persone, un paio di centinaia di persone o più. Alzereste la mano dicendo: lo accetto? Non potete se Dio non vi parla, perché fareste qualcosa di sbagliato. Ma la gente che ha appena alzato le mani alcuni momenti fa si sta asciugando gli occhi. Cos'è successo? La stessa parola di Dio ha detto così: chi ode le mie parole, quelle eravate voi, e crede a colui che mi ha mandato, come potete farlo se egli non si rivela a voi? E perché egli l'ha fatto e avete alzato la mano, Dio dice: egli ha vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Non affronterà più il seggio di giudizio. Siete già giudicati. Dio vi ha giudicati, vi ha tirati dentro, l'avete accettato. Prendete Cristo come vostro salvatore. E oggi, ora siete salvati perché gli avete creduto. Ce n'è un altro prima di pregare? Bene, mentre chiniamo i capi in silenzio. Ora, Padre Celeste, non so nient'altro da fare. Ho chiesto che questa parola uscisse e trovasse il suo luogo di ancoraggio. Molti, Molti hanno alzato le mani oggi. Ti credono e stanno chiedendo ora, Signore, per grazia e perdono. E proprio il minuto in cui Tu hai parlato a loro, l'hanno realizzato. Sapevano che Tu hai dato loro qualcosa nel loro cuore, qualcosa, non un'emozione, ma è stato qualcosa che ardeva là dentro e l'hanno accettato. E Tu hai detto, poiché l'avete fatto, Tu li hai accettati, quindi ora sono salvati sulle basi della Tua parola. Ognuno che l'ha creduto con tutto il cuore, proprio ora vita eterna, secondo l'infallibile parola del Signore Gesù Cristo. Ti ringraziamo per quello. Ora preghiamo che Tu dia loro lunga vita, rendili Tuoi servitori, Signore, e siano accettati nell'amato e possano essere riempiti con lo Spirito Santo ora. Ognuno di loro, suggellali nel regno di Dio fino al giorno della redenzione. Ora, mentre abbiamo i capichini, quelli che hanno alzato le mani, vorreste alzarvi solo un momento? Alzatevi solo in piedi, chi mai ha alzato la mano? Dio vi benedica, alzatevi soltanto, proprio così. Ognuno che ha alzato la mano, si alzi proprio in piedi, rimanete in piedi solo alcuni momenti, se volete. Tutti quelli che hanno alzato la mano, bene, restate solo in piedi. Ora, vorrebbe l'uditorio alzare il capo? Questi sono vostri concittadini del regno. Guardate attorno, voi che avete accettato il Cristo, stringete la loro mano. Volete? Qualcuno che si trova vicino a loro, allungate la mano e stringete la loro mano e dite: Dio ti benedica, fratello mio. Ognuno. Stai facendo una testimonianza pubblica ora, amico. Gesù disse: chi mi confessa davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre e ai santi angeli. Proprio ora, vita immortale dimora dentro di voi. Siamo grati per voi. Dio vi benedica, vi dia lunga vita e le più grandi benedizioni di Dio. Possiate ricordare sempre questa meravigliosa comunione nel vostro cuore, tramite Cristo Gesù. Dio vi benedica ora. Potete sedervi.
Now, if I have quoted to you the scripture right, listen what God said here.
Ora, se vi ho citato correttamente la scrittura, ascoltate cosa Dio disse qui nella sua parola. Ascoltate cosa disse qui Gesù. Chi ode le mie parole, cioè il Vangelo che viene predicato, e crede nel suo cuore a colui che mi ha mandato, ha, quello è tempo presente, proprio ora, vita eterna, che non può morire. E il giusto, ora potreste non conoscere il greco, ma la giusta traduzione del greco a Zoe, che significa la vita stessa di Dio, a Zoe, e non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ecco cosa avviene allora. Se morite ora, secondo la parola di Dio, uscite dall'esistenza delle persone che possono vedervi nella Sua presenza. E vivete là, potete guardare indietro, siete in, non siete più nel mondo, siete in un altro mondo. E allora cosa fate? Siete come quelle anime sotto l'altare che pregano: Signore, quanto durerà? Vedete? Non sarete mai un angelo, non siete stati fatti un angelo, siete stati fatti uomini e donne, così desiderate tornare. Perché? Che potete vedere allora quando salite quassù e dite: oh, vedo tutto in merito a ciò, so perché dovevo morire là, so perché quello è avvenuto. Non morite mai. Gesù disse: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, a vita eterna. Non potete morire. Non potete morire, voi proprio morite alla parte mortale, ma siete viventi, qui il vostro spirito è proprio qui con Cristo. Allora dite, Signore, quanto durerà? Perché non siete stati fatti per stare là. Non siete stati fatti così perché siete un essere umano e desiderate tornare in questo corpo di nuovo perfetto. Ed egli disse ancora un po' di tempo finché i tuoi compagni, i servitori, là avranno sofferto come i martiri là in passato. Allora tornerete scendendo dopo essere usciti da questo corpo dalla luce cosmica e petrolio e ciò di cui siete costituiti ed entrate nella quarta dimensione. Fuori da quello, nella quinta dimensione, poi la sesta dimensione, poi Dio è nella settima. Siete proprio sotto il suo altare. Allora quando Dio lascia libero il vostro spirito, raccoglie cosa? Esce dalla sesta dimensione nella quinta luce cosmica, esce dalla luce nei petroli, dal petrolio nei sensi. Ed eccovi qui, di nuovo sulla terra, una nuova persona. Non vecchi e abbattuti, per non ammalarsi mai. I vostri capelli non diventeranno mai grigi, non avrete mai le rughe. Non vi separerete più, non morirete mai, non avrete mai fame, non avrete mai una preoccupazione. Camminerete con i vostri cari e stringerete le loro mani e mangerete, berrete, costruirete case e le abiterete e vivrete per sempre nella presenza del Signore Gesù. Ecco cosa avete stamattina perché avete udito la parola di Dio. Non è semplice, i predicatori lo rendono così complicato, dovete venire e prendere divieti e tutte queste altre cose. Non è così. La Bibbia disse così semplice che uno sciocco non lo mancherà. Accettatelo soltanto, credetelo, qualcosa viene qui dentro. Allora Dio entra con il suo spirito in quel piccolo luogo vuoto là nel cuore. Ora, quell'anima. Ora credete alla parola di Dio e avete vita eterna. Ora ciò che vi serve ora, se non siete mai stati battezzati in acqua, dovete essere battezzati per la remissione dei vostri peccati. E poi Dio ha promesso di darvi lo Spirito Santo lo stesso minuto in cui siete battezzati. Egli può farlo proprio ora anche senza essere battezzati. Allora pace entra nel cuore ed ogni cosa. Allora iniziate. Allora potete davvero acclamare come un cristiano dovrebbe acclamare. Poi il parlare in lingue e allora i doni dello Spirito iniziano a manifestarsi dietro un cuore puro, un vero fondamento. Osservate cosa avviene allora. Allora quello è il vero Spirito Santo. Ma se salite solo su una piccola emozione, non funzionerà mai. Tornerete proprio fuori e odierete. Osservate i vostri cuori ora, come bramerete leggere la Bibbia, come volete stare da soli per parlare a Lui e dire, oh Padre, oh ti amo proprio. Quella è la comunione, vedete? Ecco cosa ci serve. Non pensate così, amici? Dio vi benedica. Ora ci sono alcune persone malate qui per cui pregare e non abbiamo biglietti di preghiera o qualcosa per portare le persone, per metterle in fila. Quindi vi chiederò, credo di vederli guidare dentro un uomo proprio ora e farlo sedere qui in platea. C'era un uomo, mi sono seduto là fra due fratelli stamattina. Ed ero seduto là, allora sapendo che ad entrambi serviva guarigione, allora là dietro sul retro ho visto entrare qualcun altro che sapevo essere molto malato. Ora, se mi credete essere suo servitore, ora guardate, cos'è questo? Nel giardino dell'Eden, la comunione di Dio è il suo capolavoro, il suo essere umano? Era perfetta. Dio era proprio insieme. Osservava Adamo. Ora, dopo che il sangue di Gesù Cristo ci ha purificato dal peccato, cos'è Dio di nuovo? Proprio qui, di nuovo nella comunione. Eccolo, siamo nella comunione. Quello che sentite nel vostro cuore, è lui, quello è lui che vi ha fatto dimenticare tutti i problemi. Se ne sono andati, che ha fatto, ecco cosa l'ha fatto. Ora, quello stesso Signore Gesù che è morto per i vostri peccati, è morto per la vostra malattia. Ora, non potete mai, non importa cosa avviene, non potete mai, mai, mai arrivare da nessuna parte con Lui finché prima lo credete nel vostro cuore che Egli è morto per il vostro peccato o la vostra malattia. È giusto? Ora, c'è una cosa simile ai doni, è così. E Dio, per sua grazia, ha dato un dono affinché possiate stare qui e vi dica chi siete, probabilmente, da dove venite, cosa c'è in merito e dov'è la vostra malattia e quale sarà il vostro esito. Potrebbe essere così, ma sarebbe basato su cosa? Su nient'altro che la parola di Dio. Vedete, sulla vostra fede personale nel Signore Gesù Cristo. Quello è esattamente giusto. Ora, non credete che il suo spirito può muoversi in questo edificio e guarire ogni persona malata? Mio fratello malato, lo credi? Credi che là, sapendo che tu, l'unica cosa che puoi fare è o accettare lui o morire, perché il cancro ti ucciderà. Dovrai proprio morire, vedi? E non credi che Gesù Cristo ti sanerà? C'è solo una speranza che tu hai ed è in Lui. Non è così, fratello? E ora, quello è l'unico modo in cui starai bene. Ora i dottori ti hanno lasciato, non possono, niente che loro possano fare al riguardo. Il cancro sta proprio avanzando e ti ucciderà proprio. Ora, quello è tutto ciò che possono fare, sono uomini onesti. Ti hanno guardato. Signora Morgan, ti trovi là dietro, da qualche parte? Pensavo di averti visto entrare poco fa. Signora Morgan, qui, voltati, puoi guardare attorno, signora, solo in un certo modo voltare la testa? Alzati, signora Morgan, se vorrai, solo un momento. Ecco un'infermiera, uno dei miei primi casi, circa 12-14 anni fa. Stavo morendo qui, proprio nient'altro che un mucchio di ossa scheletriche. E lei era un caso di cancro, divorata dal cancro ovunque. Guardala ora! Non vorreste avere di nuovo la salute così? Cosa è successo? Lei ha creduto alla stessa cosa che ti sto chiedendo di credere. E lei non sarebbe, non importa, non potreste renderlo nient'altro. Il dottore entrò, disse bene solo circa altre poche ore o altri pochi giorni lei se ne andrà. Altri qui dentro, qui è seduta una signora, alcune Pasque fa proprio qui, suonava il piano morente di cancro, sono proprio ovunque qui dentro, vedete? Morente di cancro. Ora cos'è successo? Ognuno che è venuto è stato guarito? No, alcuni l'hanno creduto quassù, nella loro testa. Ma alcuni di loro hanno guardato a Dio e sono scesi qui. Non mi importa cosa dice il dottore o cosa dice chiunque altro. È così, vedete? È così perché è qui. Vuoi crederlo così? Credi che Egli ti lascerà vivere, fratello mio? Vorrai servire Dio per tutta la tua vita? Se Egli ti lascerà vivere, lo farai con tutto il cuore? E credi che Gesù è morto per sanarti, fratello mio? Dio benedica il tuo cuore. Credo che lo riceverai, giusto? Francamente credo tu lo abbia ora, vedi? Perché proprio il minuto in cui credi, ecco quando lo ricevi. Ora, quanti con lui sono malati si alzeranno in piedi solo un minuto? Che sono malati si alzeranno con questo fratello? Alzatevi proprio in piedi. Dio vi benedica, alzatevi proprio, rimanete in piedi solo un minuto. È così, è così. Ora ti alzerai, fratello mio? Bene. Ora, voglio che qualche persona sana vicino a loro ponga le mani su di loro. Lo farete? Qualcuno si volti proprio, ponga le mani su queste persone. È così. Oh, che tempo! Grande medico, sorella. Sono responsabile per la parola. Vi dico, tramite la parola di Dio, che Gesù Cristo, colui che è morto per avere questa comunione, è proprio qui, ora. Egli è nell'edificio proprio ora con tutti voi. Quello è Lui. La cosa non è toccarsi a vicenda o toccare me o toccare qualche predicatore. È toccare Lui. Vedete? È toccare Lui. Credete ora che la vostra fede ha raggiunto un punto in cui sentite nel vostro cuore che starete bene? Se lo credete, dite Amen. Ora chinate i capi. Ora voglio che ognuno di voi ripeterò questa preghiera e voi pregatela dal vostro cuore. Ora dite solo le cose che dico io. Caro Dio, vengo a te ora, credendo che tu hai dato Gesù per guarire il mio corpo e salvare la mia anima. Lo accetto come mio Salvatore ed ora lo accetto come mio guaritore. I tuoi servitori dottori hanno fatto tutto ciò che potevano per me, ma sono solo uomini e loro non possono andare oltre. Quindi porto a te il mio corpo, il grande creatore, colui che mi ha formato. Conosci ogni parte di me e ora credo nel mio cuore che starò bene perché sono in piedi, credendolo e sulle basi del sangue versato. Io credo e nel mio cuore qualcosa è avvenuto e so che starò bene e ti do lode per ciò ora, Signore. E ti servirò per tutta la mia vita. E darò il mio corpo e il mio tempo al tuo servizio. Signore, io credo. Ora con i capi chinati, tenetelo nel vostro cuore. Tenetelo confessando, Signore, credo. Proprio ora, quale sia il problema, siete guariti. Lo Spirito Santo, quella verità, quella fede è sceso nel vostro cuore. Ora pregherò per voi e la cosa che farò è pregare e scacciare quel male, quel dubbio che rimane sospeso attorno a voi e far sì che vi lasci, così che possiate uscire da qui davvero grati. Ora, Padre Celeste, vengo a te come tuo servitore inutile, ma ricordo come le mie impronte digitali sono qui su questo altare. Ricordo gli anni che ti ho servito qui. Ricordo l'angelo che mi è venuto incontro qui. Ricordo le sue parole a me, che ciò che tu avresti fatto se l'avessi chiesto e portato le persone a credere. E sto venendo ora, Signore, per questa potenza malvagia di dubbio che rimane sospesa attorno a queste persone, per non farle credere in nessuna maniera. Sto venendo attraverso il sangue del Signore Gesù. Sto venendo per quel tappeto di benvenuto che è stato posto per me stamattina, correttando ognuna di queste anime, come ho fatto con quella ragazza indiana, proprio fino al trono bianco di Dio che si trova lassù, e osservando i santi angeli che volano con ali sul loro volto. E li sto presentando a te stamattina, Signore, e applicando il sangue del nostro Signore Gesù Cristo su di loro. E condanno ogni diavolo di dubbio, ogni oscurità, ogni ombra di morte. Ti rimprovero nel nome di Gesù Cristo. Vattene da queste persone affinché possano tornare ad essere sane e in salute. Concedilo, Dio Onnipotente, tramite Gesù il Figlio di Dio. Lo prego e lo dico affinché sia così. Amen. Alzate le mani ora e dite: grazie, Signore, per la mia guarigione. Guardatela, ecco il modo. Grazie, Signore, per la mia guarigione. Oh, mai. Ora qualcuno si alzi e stringa le loro mani e si congratuli con loro per la loro fede nel Signore Gesù Cristo. È concluso. Ora, guardate, li ho visti sostenere un uomo là dietro. Ho visto un uomo qui. Signore, non dovrai essere guidato fuori. Hai la tua forza. Dio ti dà forza. Oh, che comunione! Oh, che gioia divina! Poggiandomi alle braccia eterne. Oh, benedetta pace con il mio Signore vicino, poggiandomi alle braccia eterne. Allungate proprio la mano attorno e stringete le mani a tutti ora. Giratevi proprio attorno e stringete le mani, tutti. Saldo e al sicuro da ogni timore, poggiandomi. Giratevi, camminate attorno e stringete le mani. Tutti stringano le mani, voltatevi attorno. Fratello Neville, amen. Posso avere la vostra attenzione per un minuto? Qui c'è un uomo che era mio amico da New Albany che non poteva neanche alzarsi. E proprio appena fatta la preghiera, eccolo qui con le sue stampelle, i bastoni in mano che gironzola. Signor Gunther, da New Albany, un mio vecchio amico da anni e anni, egli si trova qui per la gloria di Dio stamattina. Grazie al Signore, aveva un'ernia alla schiena in una brutta condizione. Stai bene ora, fratello. Starai bene. Amen. Voltatevi e stringetegli la mano e dategli comunione. Amen. Va bene. Amen. Dio vi benedica. Meraviglioso, meraviglioso. Occhi hanno visto, orecchi hanno udito ciò che è detto nella sua parola. Non è egli meraviglioso, meraviglioso? Non è egli meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso? Non è egli meraviglioso, meraviglioso? Occhi hanno visto, orecchi hanno udito. Ebbene, starete qui con una schiena fratturata. I dottori hanno fatto tutto ciò che potevano fare. Il mio amico non poteva alzarsi da solo né altro. Egli è qui che sta camminando nella forza e la potenza dello Spirito Santo. Come ti ringrazio, Padre. Ti ringrazio per ognuno che è stato guarito oggi, ognuno che è stato salvato. Un uomo che mi stringe le mani e mi parla del Signore Gesù. Molti ti hanno accettato. Oh, i nostri cuori stanno gioiendo, Padre. Riportaci stasera di nuovo pieni della gloria di Dio. Possano queste persone che sono salvate uscire da qui cantando e felici. Possano quelli che sono guariti uscire gioiendo. Quando i dottori li guarderanno diranno: cos'è successo? Allora sarà raccontata la testimonianza. Concedilo, Signore, per la Tua gloria. Concedaci da questa presenza qui uno dall'altro, ma mai dalla Tua presenza. Cammina con noi in questa comunione, Padre, e riportaci di nuovo stasera, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica ora. Stringete le mani uno all'altro e abbiate un glorioso buon tempo. Dio ti benedica, sorella Gertie. Quello è buono.